è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Quello che il mondo distratto non ti dà, ne lo vendo che già a buon prezzo si sa.
È una vergogna, è una vergogna questa.
Ma per lei,
giorni, tu
per,
lo
lei,
sai, Federico,
per lei,
se ci hai parlato, comunica che cosa hai detto a lui,
per lei,
che cosa gli avete dato a lui, se gli avete dato qualche cosa.
Scusa, siamo costretti per le intemperanze del senatore Pesaro. Ti dico che cosa gli abbiamo dato, una casa, te lo dico, abbiamo dato una casa e una umanità, abbiamo dato una casa e una umanità all'onorevole Razzi. È venuto Stefano, Stefano, non è da te, ma sai perché?
Vabbè.
La mia felicità.
Scusa, siamo costretti per le intemperanze del senatore Pesaro. Ti dico che cosa gli abbiamo dato, una casa, te lo dico, abbiamo dato una casa e una umanità, abbiamo dato una casa e una umanità all'onorevole Razzi. È venuto Stefano, Stefano, non è da te, ma sai perché?
Vabbè. Allora, è interrotto.
No, vabbè.
Ma non c'è manco bisogno.
È il picconatore della... Ma non è così, Stefano.
Allora, vedi qua. Lei sta,
Stefano,
perdendo la calma, perché evidentemente... Allora, lei si deve convincere che gli onesti non sono soltanto quelli come...
Questa è la Zanzara, 18:36, 800 24 00 24. Avete ascoltato la litigata ieri durante la conferenza stampa di Noi Sud tra Stefano Pedica e l'onorevole Iannaccone sul passaggio a Noi Sud, epocale direi, del senatore Razzi o del deputato Razzi, adesso ormai mi confondo tra senatori e deputati. David Parenzo da Bologna, buonasera.
Eccomi, direttorissimo.
Pronto.
Carico a mille.
Per il dittatore del Bunga Bunga. Serata
titolo
di informazione.
Molto sobrio.
Cosa ci stai a fare lì? Poi ne parleremo. Serata di informazione e spettacolo organizzata
un po'
da...
di ironia, no? Su.
No, ma la cosa più straordinaria è IDV Production, Italia dei Valori Production. Ma che cosa c'è? Hanno una società di produzione, IDV Production.
No, è un giusto come la locandina è tratta dal celebre film di Woody Allen, Il dittatore dello Stato libero di Bananas.
Sì.
E allora
IDV Production
produrlo. Vabbè. La Metro Goldemeyer,
questa sera, questa
non è Maria Giovanna Maglia,
no,
ma
certo,
Metro Goldemeyer l'ha prodotto Italia dei Valori.
E questa sera sei alle dipendenze dell'Italia dei Valori, va bene, ho capito. 18:37 di
alle dipendenze
dell'Italia dei Valori. 18:37, 800 24 00 24. Abbiamo subito un primo ospite. Eh beh sì, ogni tanto abbiamo gli ospiti, come sai. L'onorevole Giampiero Catone, Futuro e Libertà, o forse no, non lo so. Catone, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Bene, diciamo che sopravvivo di questi periodi già tanto.
E vabbè, no, anche lei va di acupuntura, no, per carità,
No, nessuna acupuntura.
Lei la medicina alternativa, come il nostro amico Scilipoti, non ne vuole manco sentire parlare, va dei medici tradizionali.
No, già mal di testa, appena pronunci il nome già mal di testa.
Io ho in famiglia un ematologo-oncologo, quindi si figuri.
No, medicina tradizionale per lei.
Sì.
Tradizionale. Catone, senta, dove si trova lei? Dalle sue parti, cioè in Abruzzo oppure
no,
a Roma?
Sono a Roma.
A Roma,
anche perché stasera teniamo una serata di beneficenza.
Che serata c'è, mi scusi? Catone.
C'è una serata di beneficenza,
sì?
Organizzata dalla discussione.
Di cui lei è il direttore nonché proprietario?
nonché editore.
Nonché editore.
Non sono uno, non sono il solo, ma comunque.
Beh, insomma, il principale.
Che sono editore.
Certo, certo.
Sono orgoglioso di essere editore di un organo della Democrazia Cristiana fondata dal Cide De Gasperi.
Perché lei è rimasto democristiano poi nel cuore.
Sempre.
Sempre.
Anche i due amici di cui si parlava prima, che litigavano tra di loro, sono due democristiani.
Ah beh, i democristiani ci sono ovunque, caro Catone.
C'è
Stefano Pedica, è democristiano, e anche Iannacone è democristiano. Tutti vengono dalla DC. Lei rimane comunque fedele allo scudo crociato, o sbaglio?
Perfetto.
Sempre, sempre.
Non c'è più lo scudo crociato.
Non c'è più, però uno resta sempre nel cuore lo scudo crociato.
Lo scudo crociato c'è, se lo contendono ancora in tanti.
Ma è di pizza? Perché... Non è di pizza lo scudo crociato?
No, no, no.
Come no?
L'ultima sentenza lo dava Pier Ferdinando Casini.
Beh, adesso è confusa la cosa. Senta,
non è confusa. C'è una sentenza giudiziaria di secondo grado, quindi.
Senta, ma lei, onorevole Catone, questa serata di beneficenza, ritorniamo al punto di partenza, è per i sordomuti o sbaglio?
No. Anche a favore dei sordomuti, lo sostengono i sordomuti come altri autorevoli esponenti dell'associazionismo storico.
Sì.
L'associazionismo storico, come lei ben sa, sono 5 associazioni, cioè... Sì. L'ENSA Internazionale Sordomuti, la UIC Ciechi, le famiglie...
Sì. Senta una cosa, Catone, ma è vero che viene Berlusconi o no?
Sì, viene pure Berlusconi.
Ma è vero che è una delle cose che lei sta trattando sempre, tra virgolette, sempre legittimamente, per carità, con Berlusconi? Cioè, se Berlusconi viene, sostiene questa associazione, lei potrebbe votare la fiducia, vero o no?
Non è vero.
Non è vero, falso,
anche
tutto
perché
falso.
Perché abbiamo invitato tutti,
quindi, avete invitato tutti,
maggioranza e opposizione.
Io non ho capito una cosa, Catone. Lei, al di là adesso della serata di beneficenza, è comunque molto importante, naturalmente. Ma
oltretutto, mi scusi, ma aiutiamo Suor Paola nella costruzione di due case famiglia che quindi accolgono comunque bambini.
Certo, no, per carità, ma questo è assolutamente.
E questo non dovrebbe avere colore.
Non c'è nessun colore politico. Però le chiedo una cosa. Io ho detto prima, Giampiero Catone, Futuro e Libertà. Ora,
infatti, Futuro e Libertà.
Lei ancora Futuro?
Appena
sottoscritto?
Sottoscritto insieme ad altri esimi colleghi parlamentari una lettera da mandare al presidente Fini.
E che c'è scritto su questa lettera? Se si può sapere.
C'è scritto alcuni punti che noi vorremmo che il presidente Fini e Futuro e Libertà tenesse seriamente in considerazione per non andare incontro a una crisi al buio e per evitare che comunque in un periodo particolare di difficoltà finanziarie europee, di difficoltà economiche e finanziarie europee, in un momento in cui l'Italia deve ricollocare 120 miliardi di titoli di Stato nell'euro.
E vabbè, tutto questo.
Mi scusi?
No, dico tutto questo in un periodo così per evitare che non ci sia una crisi di governo, questo è il punto.
Sì.
Però scusi un attimo, Catone, c'è una piccola contraddizione, anzi, secondo me è grossa come una casa. E lei è Futuro e Libertà. Futuro e Libertà ha firmato una mozione di sfiducia senza la sua firma, mi sembra di capire, no? Senza la sua firma, per mandare giù Berlusconi. L'obiettivo di Futuro e Libertà il 14 di dicembre è disarcionare Berlusconi, cioè aprire una crisi di governo. Lei che cosa ci sta a fare dentro Futuro e Libertà se nello stesso tempo lei sostiene che un governo ci deve essere, anzi probabilmente ci deve essere un governo Berlusconi? Cioè, lei vuole
un Berlusconi bis.
Un Berlusconi, ma vogliono la crisi di governo e Futuro e Libertà.
Ma come vede, prima o poi questa lettera ufficiale uscirà. E non
da chi è firmata, Catone?
È firmata da diversi parlamentari di Futuro e Libertà.
Per esempio?
Io posso parlare per me, le posso dire che sicuramente
quanti
ci saranno 7-9 firme di parlamentari.
Oh, 7-9 parlamentari di Futuro e Libertà non vogliono la sfiducia a Berlusconi?
Vogliono un Berlusconi bis.
Vabbè, d'accordo,
senza le preventive dimissioni da premier.
Da premier, d'accordo, però Catone, mi scusi un attimo, queste persone...
Non l'ho fatta io, l'ho sottoscritta, me ne assumo la responsabilità insieme a tutti gli altri colleghi, ma siamo tutti di Futuro e Libertà.
E queste persone qua hanno firmato anche la mozione di sfiducia?
Io non lo posso sapere, penso di sì, però io credo che da un mese a questa parte, da quando ero solo a dire che comunque non si poteva fare una crisi al buio, che comunque si doveva dialogare, che comunque si doveva proporre qualche cosa di costruttivo, Futuro e Libertà abbia fatto diversi passaggi verso la mia tesi, piuttosto che no, tanto è vero che Futuro e Libertà penso che proprio negli ultimi giorni abbia detto sì a un Berlusconi bis.
Però poi hanno rivelato questo incontro tra Bocchino e Berlusconi ed è saltato tutto. Lei non ci crede che sia questo il motivo?
Hanno rivelato, l'ho rilevato, c'è stato, e le dichiarazioni a Berlusconi bis ci sono state.
Oggi però sembra prevalere un'altra posizione, Catone, che è quella di dimissione di Berlusconi.
Però penso che alle 5 sia stata firmata una lettera, sottoscritta una lettera anche di altri parlamentari di Futuro e Libertà, quindi io credo che sia abbastanza discusso in Futuro e Libertà questo problema.
Ma lei resta in Futuro e Libertà oppure ha intenzione, se passasse un'altra linea, di uscire?
Io resto in Futuro e Libertà se quello che è stato chiesto in questa lettera, quindi ci siamo dati praticamente un appuntamento a fine settimana, se quello che è stato chiesto in questa lettera viene seriamente discusso e dibattuto da Futuro e Libertà e al pari di miei colleghi si è dato conto e ragione anche delle idee un po', chiamiamola, della minoranza, perché 7-9 sono minoranza, però insomma penso
tutto,
anche
è tutto straordinario.
Parlamentari autorevoli.
Cioè, è tutto straordinario, caro Parenzo, qui abbiamo la minoranza di
la minoranza.
No, io ho capito benissimo.
Pantarei.
No,
come
no, no. Ho capito. No, no, io ho capito.
Tutto scorre e tutto cambia.
No, no, Catone, che ride lei? No, no, ma la cosa più straordinaria è che in realtà un piccolo gruppo, che in realtà poi non è piccolo, è come quello di Futuro e Libertà, insomma, ha al suo interno delle anime le più...
Forse c'è qualcuno che ragiona di politica, lei che dice?
Ah,
politica...
ma no, ma io non sto dicendo che lei ha torto, ha ragione, per carità, cioè, gli altri anche...
No, ma io non voglio dire che ho ragione, che ho torto, ma l'essenziale, vede, da... mi consenta, vecchio democristiano, perché oramai...
Sempre democristiano, sempre democristiano.
È quello che comunque... Bisogna ascoltare le tesi di tutte, di tutti, dibatterle. Poi, per carità di Dio, si possono trovare mediazioni, si possono trovare punti di incontro. Una volta noi ci riunivamo, ci tiravamo sedie.
E invece
in testa,
adesso chi decide? Adesso decide. Scusi, in Futuro e Libertà adesso chi decide? Bocchino, Briguglio e Granata decidono solo loro, secondo lei?
Ah, ma non lo so, mi auguro che decidano
tutti. No, fino adesso chi ha deciso?
Solo loro, insomma.
Fino adesso chi ha deciso?
Non sarebbe un partito democratico, quindi un democristiano che ci sta a fare?
Ma lei ci va alle riunioni?
Io ci sono andato alle riunioni, sono solo che da 15 giorni a questa parte, quando ho espresso per la seconda volta al presidente Fini il mio punto di vista, sto aspettando che il partito... Però guardi, c'ho una speranza, lo sa perché?
E perché?
Perché da una chiusura di un mese fa ad oggi... Diciamo che sono venuti almeno al 70% sulle mie posizioni.
Allora, però c'è una notizia,
al
70% no, perché sembra appunto 7-9, però la notizia è questa, poi do la linea al traffico, Catone,
no,
resti con
al
noi.
Al 70% intendo dire sul 70% delle mozioni,
ho capito.
Ne rimangono un 30%, auguriamoci che magari io possa avere ragione politicamente.
Ho un mal di testa pazzesco già, Parenzo.
No, anch'io non
no, però Catone...
Acupuntura!
No, acupuntura no. Catone, una cosa sola. Allora, lei mi sta dicendo che 7-9, non capisco questa incertezza. Quanti sono? 7 o 9?
Io posso dire che io l'ho firmato.
Vabbè, ok. Quanti sono questi che l'hanno firmato? 7, 9? Quanti sono?
Io mica tengo il conto. Non
me l'ha detto lei prima. Me l'ha detto lei prima.
Da 7 a 9.
Da 7 a 9.
Vabbè,
d'accordo. E chi è il promotore?
Il promotore è colui che me l'ha presentato.
Mi faccio un nome, Catone, adesso non è, può essere democristiano fino in fondo.
Catone il censore, senza il nome.
Mi faccio un nome, sennò fa Catone il censore. Non me lo può fare.
Io l'ho firmato, io le posso dire sostanzialmente qual è stato il contenuto perché l'ho firmato.
D'accordo, in questo contenuto c'è praticamente un rifiuto della sfiducia a Berlusconi, è così?
No, un rifiuto della sfiducia a Berlusconi. Dire che si può fare un Berlusconi senza la preventiva... Le preventive dimissioni di Berlusconi, data l'attuale momento di congiuntura internazionale.
Catone, se si arrivasse al D-Day senza.
Allora, se si arrivasse, guardi,
lei cosa farebbe? Lei cosa farebbe? Lei cosa farebbe?
Se si arrivasse a lasciare libertà di pensiero e quindi di voto al gruppo, io penso che il gruppo di Futuro e Libertà avrebbe una grossa vittoria.
Cioè?
Se i parlamentari vengono lasciati liberi così come accadeva.
Lei vuole libertà di voto? Lei vuole
di votare liberamente senza costrizione.
Bene, questa è già una notizia. Lei vuole libertà di voto, ma lei come voterebbe? La voterebbe la sfiducia a Berlusconi o no?
No, la sfiducia a Berlusconi l'ho detto un mese fa. Mai
la sfiducia a Berlusconi. Traffico, torniamo subito. Vivendo. diciamo la verità, caro Parenzo, le inchieste aperte dalla magistratura su varie denunce su questa questione della compravendita dei parlamentari sono ridicole. Ridicole, ridicole. Tra l'altro una delle denunce è stata presentata.
No, scusami, su questo però bisogna essere più sereni, no?
Cioè, ma io sono serenissimo, figurati. Ma le inchieste sulla compravendita dei parlamentari, ma di cosa sta parlando? Su, diciamo, non diciamo cose assurde. Poi tra l'altro i passaggi dei parlamentari sono in discussione e diventano uno scandalo quando si tratta di passaggi verso Berlusconi. Sono invece una normalità e sono anzi considerati quasi, no, democratici o più nobili se si tratta invece di passaggi dall'altra parte. Questa è la realtà.
Qualora ci fosse stato un passaggio di denaro,
che vuol dire? Ma come si fa a provare il passaggio di denaro? No. Cosa significa il passaggio di denaro?
Mi risulta che la procura non abbia condannato.
Ma no, ma certo, ha aperto un'inchiesta, certo, questo che c'entra.
Quindi che doveva fare?
Ma per carità. 800 24 00 24. Catone, il suo punto di riferimento chi è? Fini, Berlusconi, chi è il suo punto di riferimento?
La Chiesa, i
come
cattolici in politica.
La Chiesa, come?
Lei ha sentito in questi anni gli appelli del Santo Padre sulla discesa dei cattolici in politica? Beh, io credo che...
Cioè il suo punto di riferimento in politica è il Santo Padre?
Beh, il mio punto di riferimento è un'ideologia cattolica.
No, ho capito.
È un'ideologia cattolica, quindi non c'è un punto di riferimento personale. Questa è, diciamo, una stortura della Seconda Repubblica. Nella Prima Repubblica si ragionava per ideologie, non per uomini.
Ho capito, ma la Prima Repubblica è finita.
Io sono nostalgico della Prima Repubblica.
È fantastico. Senta, Catone, una cosa... lei si rende conto che le posizioni di Fini, per esempio, sono state spesso in disaccordo con, che lei fa parte di Futura Libertà, con diciamo l'ortodossia della Chiesa Cattolica o comunque su alcune posizioni ufficiali?
Infatti io ho avuto modo anche di dire questo al presidente Fini, che non credo proprio di essere rappresentato, ma il presidente Fini mi assicurò dal momento in cui io entrai in Futura Libertà che comunque una componente cattolica impegnata nel sociale era possibile averla nell'ambito di Futura Libertà.
E Benedetto della Vedova come la mettiamo?
Non lo so, Benedetto della Vedova non lo conosco, non lo voglio conoscere, non mi interessa.
Ma come non lo vuole conoscere?
Persona, come persona sarà una squisita persona, ma le sue idee insomma proprio sono all'opposto delle
mie. Ho capito, come non lo vuole conoscere? Fa parte del suo gruppo parlamentare, Catone.
No, ma lo conosco come persona, lo voglio conoscere come ideologia, non si
non gliene frega niente. No.
Vabbè, ho capito. Se io posso praticare la mia politica, lui pratichi la sua, poi vediamo che ha più successo, no?
Ma c'è qualcosa che non va però nel gruppo Futura Libertà da questo punto di vista, no?
Forse sì. Almeno che, attenzione, nella Democrazia Cristiana, sempre torno a dire,
sempre,
c'erano diverse componenti, ognuno la pensava in una certa maniera ed era un partito interclassista, cioè venivano rappresentati tutti, quindi c'erano cinque grosse correnti che poi si confrontavano.
Ho capito, ma Futura Libertà non è la DC, lei ha sbagliato un po'. Non c'è più, è Futura Libertà.
Non c'è più la DC, questo è un dramma che non c'è più la DC.
È un dramma da me, amico mio.
Tutti questi partiti comunque avevano insite delle...
Ho capito, Catone, però non è che lei può pensare che Futura Libertà... Non è che può pensare che Futura Libertà si trasformi nella Democrazia Cristiana, caro Catone.
Però posso pensare a quello che io ho chiesto, che mi è stato assicurato.
Senta, ma cosa...
c'è libertà di pensiero,
cioè, ma c'è
e
quello,
libertà
sì.
di professare comunque la propria ideologia
ma quello
di confrontarla con le altre, poi democraticamente contarsi.
Certo. Senta una cosa, ma è vero che lei ha un sacco di confraternite?
Io? Quando mai?
No, diciamo come riferimento politico. Come
ma perché le confraternite possono essere proprietà di qualcuno?
No, scusi, io leggo qua, magari sbagliano a fare i titoli. O le confraternite.
Lo sbagliano volutamente. Sai quanti titoli si sbaglia? Glielo dico da collega, se mi consente.
Certo, per carità, lei ha ragione. O le confraternite e 40.000 elettori.
Guardi, forze di elettori.
Quanti ne ha?
Io so solo che.
Quanti elettori, quanti elettori ha lei? Quanti elettori?
Sicuramente. Poi io so che l'associazione politica di discussione ha dimostrato più volte di averne molti di più di consensi, forse proprio per la sua ideologia. le confraternite non possono essere proprietà di nessuno.
No, ma non è che le possiede lei. Non è che le possiede, lei possiede però un pacchetto di voti, cosa legittima, per consenso, mica perché li estorce
ma
questi
per
voti.
Ma per consenso di chi? Delle confraternite? No,
del mondo delle confraternite.
Per consenso in generale, forse di, anche del mondo cattolico, che magari indegnamente mi sento anche in piccola parte di rappresentante.
Catone, comunque lei la sfiducia a Berlusconi non la voterà
non
mai.
La voto, ma l'ho detto un mese fa.
No, ma lei,
io
lei
continuo a dire sempre la stessa
sempre
cosa.
La stessa
non
cosa.
Voto una sfiducia perché
ma d'altra parte lei è stato eletto
in Italia ad andare incontro a una
benissimo al buio. D'altra parte lei è stato eletto sotto il simbolo Berlusconi eccetera eccetera, perché dovrebbe votare la sfiducia? Non è mica cioè,
beh, infatti ma guardi che anche capito. Il presidente Fini, quando io entrai in Future Libertà, mi disse noi come Future Libertà non siamo contro il presidente Berlusconi, beh, non siamo per distruggere il presidente Berlusconi.
E beh, poi ha cambiato idea forse.
Io sono sempre coerente.
Ha cambiato idea Fini, mi sa.
Ah, non lo so,
come non lo sa? Secondo lei ha cambiato idea, sì?
Oppure magari sa, a volte si è anche pressati da anche piccoli uomini in cerca di notorietà.
Per esempio? Per esempio?
Che ne so, io lo so più lei.
Senta, è vero, sì. È vero che Pubblità le ha offerto qualcosa? Sgombriamo subito
magari,
il campo.
Magari, ma nessuno a me mi offre mai niente, guardi un po'.
Niente.
E come diceva prima quella signora, io credo che siano grosse fesserie.
Grosse fesserie.
Grosse.
Va bene, Catone, la ringrazio molto.
Grazie a
buona
lei.
Buona serata. Giornale Radio 800 24 00 24. Ascoltatori, fra un quarto d'ora restate lì dopo GR. Eccoci qui, 19:17, 800 24 00 24. Ci ricolleghiamo proprio nel momento in cui c'è una dichiarazione del amministratore delegato della Fiat Marchionne, caro Parenzo, molto molto dura nei confronti della FIOM. Chi fa dichiarazione all'impazzata è la FIOM, che porta avanti un punto di vista che io non condivido minimamente, zero. Penso che l'intransigenza che abbiamo visto fino ad ora andrà a bloccare lo sviluppo del paese. Dunque, la logica della FIOM bloccherà lo sviluppo del paese. La FIOM contro lo sviluppo del paese. Cose di cui si discuterà molto nei prossimi giorni, ma in ogni caso sentiamo, credo, Sky TG24? Sky TG24.
Inchiesta sulla caccia al voto contro denuncia del PDL che parla di grave ingerenza.
Fini parla di calciomercato, per l'opposizione è una compravendita indegna.
Ma Berlusconi è sicuro di farcela e annuncia: governeremo sino a fine legislatura.
Fiat, Marcegaglia getta la spugna, la New Co di Mirafiori sarà fuori da Confindustria.
L'Istat rivede il rialzo il PIL italiano, in Europa coro di no agli Eurobond di Tremonti.
Parentopoli a Roma, 85 i casi, Alemanno dice: se ho delle colpe pagherò.
Giallo di Iara, gli inquirenti, lavoriamo per trovarla viva, ricerche in una villa storica.
Nobel per la pace, dietro le sbarre, Xiaobo non ritira il premio alla Cina, farsa politica.
Sekin è in carcere per il giudice iraniano e rilascia una menzogna dei media stranieri.
Cassano, Samp, prove d'addio, niente conciliazione, lunedì le strade si separano.
Mi vendo un'altra identità, ti do quello che il mondo
Caro Parenzo, sempre in diretta da Bologna per la serata del dittatore del Bunga Bunga, 800 24 00 24.
Per alzare il sipario, amico mio, tra poco
lo so, sipario seguiremo per quanto possiamo fare attraverso anche Current TV questo evento dove tu sei stipendiato dall'Italia dei Valori.
Mi raccomando, stipendiato. Sì, sono professionista.
Ma sì, assolutamente, però sempre l'Italia dei Valori. Separiamoci un attimo dalla questione.
Sono andato anche dal PD, sai,
ma sì, certo. Infatti, in quell'occasione eri, tra virgolette, stipendiato dal PD o dal PDL. Ma anch'io qualche volta l'ho fatto, per carità. Anzi, no, forse no. 800 24 00 24, ve lo voglio ricordare. Assolutamente, vi voglio sempre ricordare questo numero perché fra poco parleremo con voi. Prima però, allontanandoci un attimo dalle questioni politiche della cosiddetta compravendita e dalla ridicolaggine di questa inchiesta giudiziaria avviata a Roma, che porterà naturalmente a nulla, lo ribadisco, Voglio però soffermarmi sulla vicenda.
Quando sei così polemico, sì, ma non capisco perché ti arrabbi, perché la
ma no, non mi arrabbio, ma perché è la, purtroppo è la, la questione dell'obbligatorietà dell'azione penale e che sconvolge tutto.
Non discutere, amore mio, no, ma quando le regole sono queste.
Ma non è questo il punto: perdere tempo. I magistrati che perdono tempo dietro le inchieste su, sulla compravendita dei parlamentari.
Ma
non so se ti rendi conto.
No. Qualora ci fosse stato, la domanda mia è diversa.
Ma che significa? Ma questa è un'ipotesi. Ma
scusa,
no, non si può ragionare così. Qualora uno avesse ammazzato quell'altro, sarebbe grave. Che significa?
Sono due fascicoli aperti contro per carità, a fronte di una notizia di reato.
Ma pure cosa ha presentato adesso per provocare? Anche Gaspari ha presentato la sua denuncia. Perché non si indaga sui passaggi invece che ci sono stati, no, sulle ribaltoni eccetera eccetera, ma sono cose assurde.
E che lo facesse, ha ragione, se hanno
ma che lo facesse, ma lasciamo la magistratura lontano da queste cose che non hanno nulla a che fare con la magistratura, al massimo hanno a che fare con le miserie personali oppure con la politica. 19:20 però qualche accenno piccolissimo a questa vicenda della parentopoli romana. Beh, bisogna dirle alcune cose. Quello che mi ha colpito è un'intervista oggi sul Corriere della Sera, un sindacalista, Gioacchino Camponeschi, che è il capo della Faisa Cisal, ribattezzato il sindacato del sindaco. Ma al di là di questo, oggi in un'intervista al Corriere, ma non solo al Corriere della Sera, questo Camponeschi, credo anche a Repubblica, a Corriere, dice perché tra i parenti sono spuntate anche la moglie Flavia Rotondi e la figlia Sara. Dice questo Camponeschi, non ho rubato niente, non ho fatto nulla di male, hanno mandato il curriculum, hanno fatto il colloquio, sono state assunte, mia figlia tra l'altro quando governava il centro-sinistra. Poi dice: che idea si sarà fatta la gente? Una brutta idea sicuramente. Beh, un po' sì. E sì, sicuramente c'è anche una questione morale, ma il sistema è questo, lo sanno tutti, all'ATAC come da altre parti. Ascolta poi. Il mio referente politico è Vincenzo Piso. Ho sempre fatto politica. No, non in sezione, ma nei depositi, in azienda. Ti do due anni. E vabbè. Poi ci sono parenti vari di politici nazionali e locali, assessori, sindacalisti, eccetera, eccetera.
Questa storia qui è.
Così reagisce Alemanno. Senti.
Fino adesso non esiste un caso Roma. Siamo di fronte a una montatura mediatica che sta trasformando in una notizia nazionale quella che sono notizie che purtroppo appartengono alla fisiologia delle assunzioni e del pubblico impiego italiano, in particolare per società controllate.
Allora, qui ci sono due considerazioni da fare. Che sia la fisiologia nelle aziende locali non c'è dubbio. Che questa fisiologia sia da combattere a spada tratta,
bravo.
E non c'è dubbio nemmeno su questo, per cui che il sindaco allarghi le braccia e dica: beh sì, se c'è qualcosa è fisiologico, beh, io non me l'aspetto. Io mi aspetto che Alemanno combatta questa che lui chiama la fisiologia, cioè l'assunzione per chiamata diretta di parenti, amici o cose di questo tipo, per chiamata diretta la combatta a spada tratta, o sbaglio?
Ma dire che cosa di cosa stiamo parlando? Cioè Alemanno è costretto a dire che è fisiologico, quindi ammette un problema e dice che praticamente tra le righe si capisce che è stato fatto, perché riconosce che sono state assunte delle persone non sulla base di competenze della pubblica amministrazione.
No, questo non l'ha detto.
Ma si legge dalle righe, se no perché uno dice è una cosa fisiologica che c'è e quindi sapere, no, non è mai successo nulla. Non ha detto non è avvenuto nulla, ha detto è fisiologico che ciò accada, cioè dobbiamo abituarci nel nostro paese a che nella pubblica amministrazione ci vadano i figli di qualcuno.
No, non dobbiamo abituarci, in realtà ci siamo già abituati, cioè, ma è vero, a me in questi giorni molti mi hanno detto: allora qual è il problema, di cosa ti stupisci? Ma io non mi stupisco di nulla, io so benissimo come avvengono le assunzioni nelle aziende locali o dove è possibile la chiamata diretta senza concorso, a parte che pure sui concorsi si potrebbe discutere, e quando paga pantalone, è sempre così. Poi la maggior parte di queste aziende sono in dissesto, ma questo è un altro discorso.
Così in Italia.
sempre così in Italia, non c'è dubbio.
Perché è un welfare.
Ora ho capito, ma la frase di Alemanno che dice fisiologico allarga le braccia è straordinaria, perché qui dovrebbe dire al contrario. Io voglio fare, oltre ad ammettere che è stato fatto, vabbè, lasciamo perdere questo, ma lui dovrebbe dire: io voglio che le cose cambino, cioè mi batto perché le cose possano cambiare. Invece non lo dice.
E Alemanno era stato eletto anche con grandi aspettative, peraltro.
Soprattutto su queste cose qui. Se ci saranno responsabilità, pagherò.
L'addirittura accetterà le responsabilità. Tutti coloro che hanno le responsabilità dovranno pagare. Se ci saranno responsabilità mie, pagherò io. Se ci sono responsabilità di altri, pagheranno altri. Tutti quelli che hanno responsabilità dovranno pagare.
Ma si può dire ancora una volta che la questione della magistratura è irrilevante? Perché probabilmente, scusami Parenzo, queste assunzioni sono state fatte con tutti i crismi. Cioè, il punto è quello: la magistratura farà le sue indagini, eccetera, eccetera, interrogerà le persone.
Vedere, però.
Sì, ho capito.
Cioè, ma la società se non ho capito male,
no.
La società interinale che gestiva e faceva i
sì, ma non è una roba da magistratura, capito? Non è una roba.
E da che cos'è?
Ma non è una roba da magistratura. Che cosa può arrivare a fare la magistratura? Cosa può accertare? Ma non c'è concorso pubblico. Non c'è nessun concorso pubblico saltato. È stata decisa una procedura di assunzione. Il problema è che quando si decide questo.
È stata una società di selezione del personale che, in base ad alcuni criteri che bisognerà capire, evidentemente
sì,
criteri soggettivi, bisogna dedurre a questo punto.
Insomma, criteri molto labili, evidentemente, o comunque criteri. Ma magari queste persone, alcune di queste persone, mogli di eccetera, sono competentissime. Prima ho parlato con un deputato, abbiamo parlato con un deputato nazionale che è molto influente a Roma, il quale ha detto: mia moglie, che è stata assunta all'ATAC, che è l'azienda di trasporto romana, la moglie di un deputato,
che ha bisogno di lavorare, la moglie di un deputato,
attenzione, vabbè, ho capito che significa, ma quello che c'entra adesso, la moglie di un deputato può anche lavorare, adesso non fare il razzista su questo, la moglie di un deputato può
nel pubblico e non nel privato, ad esempio,
sì, ma può anche andare a lavorare nel pubblico, io non discuto, cioè
tanto che faccio un concorso regolare.
Per chiamata diretta la cosa puzza un po', ma non si può mettere un paletto anche qui? Per chiamata diretta, se uno lo fa la moglie del deputato, non può essere assunta all'ATAC con un'azienda locale romana. Il problema è che questa persona dice: beh, mia moglie è competentissima, c'ha un curriculum grosso così.
Sarà bravissima, io non ho dubbi che sarà bravissima, però capisci che è tutto fuori dalle regole, completamente fuori dalle regole.
Ma non so se. Ma la cosa drammatica è che invece è nelle regole. Il punto è questo: che è nelle regole, perché probabilmente non ci sarà nulla dal punto di vista penale. Vabbè.
Cioè, è normale che la pubblica amministrazione
possa assumere 850 persone in due anni per chiamata diretta. Sì, purtroppo è nelle regole.
Il nostro amico ministro Brunetta, che è un bravo ministro, mi pare, per le cose
sì,
che ha fatto, ha bloccato i turnover nella pubblica amministrazione.
Sì, a livello nazionale, però, non a livello locale.
A livello nazionale, ho capito, piccolo problemino. Dopo scopri che una società interinale piazza delle persone senza concorso dentro un comune, persone che sono state selezionate, pare, sulla base di amicizia e non di competenze.
Sì,
c'è
ma non c'è.
No?
Sì, c'è un problema, ma non un problema, un problema che riguarda la magistratura. Ma al di là di questo, io sono sicuro che tutte le aziende locali, tutte le aziende locali, dalla prima all'ultima, in tutta Italia, quando si dipendono dalla politica, fanno assunzioni di questo tipo. Tutte, dalla prima all'ultima. Però c'è Berlusconi. No, ma non mi rassicuro per niente, per carità. Berlusconi, le hostess. Cambio del tuo inferno. Ti do due ali.
Io, se cambiate idea e mettete sui treni delle hostess, mi propongo per il casting quando mi mandano a casa. Il casting lo faccio io. Giusto?
No, c'è sempre. È pure giusto che gli diamo una mano.
Altro che.
Chi è che diceva è pure giusto che gli diamo una mano? Era Berlusconi all'inaugurazione dell'alta velocità, della stazione dell'alta velocità di Roma Tiburtina. Se si farà un casting per le hostess sui treni, naturalmente sono in prima fila.
Sempre le barzellette, le
fantastiche. Allora, bocchino del giorno?
Bocchino del giorno. Che ha detto la parola?
No, adesso.
Il sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta.
Bocchino con quel cognome dovrebbe essere più prudente.
L'incontro doveva rimanere riservato, non segreto, ma è stato spiattellato.
L'incontro, che è stato organizzato dal Sempre Attivo per trovare una soluzione utile al paese Gianni Letta, doveva essere riservato, come richiede un momento delicato come quello attuale nel dibattito politico. Ovviamente riservato non significa segreto, perché ci deve essere trasparenza anche negli incontri politici. Però dobbiamo prendere atto con rammarico che è stato spiattellato dopo poche ore, dimostrando che con Berlusconi è veramente difficile instaurare qualsiasi trattativa.
Insomma, se le sorti di Berlusconi e del governo Berlusconi dipendono dal fatto che un incontro è stato rivelato o no, insomma, mi sembra francamente assurdo. Borsa, torniamo tra un attimo.
Mi vendo un'altra identità, ti do quello che il mondo distratto non ti dà.
Siamo qui, la Zanzara, 19.35, 800, 24, 0024, cercatemi Razzi, Antonio Razzi, deputato dell'Italia dei Valori, eletto in Svizzera, collegio estero, che ha deciso di lasciare il partito dicendo che c'è un problema anche per sua moglie, troppa fatica, troppo stress a causa dell'Italia dei Valori, e la cosa ha provocato problemi alla moglie. Ieri era l'agopuntura, oggi la moglie di Razzi.
Io la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai.
Telefonino di Razzi, sentiamo. Non risponde, non prende. Dovrebbe trovarsi in provincia di Chieti, dove è originario. Intanto Francesco da Lecce, buonasera Francesco.
Buonasera.
Dica.
Senta Cruciani, una premessa, vorrei sapere di chi è la voce femminile che lei fa ascoltare ogni tanto quando manda lo stacchetto di Bocchino, che dice Bocchino lei con quel cognome...
Alessandra Mussolini.
Ha una voce intrigante, veramente, guardi, poi quando parla di queste cose. Senta un attimo, Cruciani, io stavo pensando un attimo, no, a Berlusconi primo, a Berlusconi 1 del 94, alle affermazioni solite di Berlusconi del teatrino della politica, che lo fanno secondo lui gli altri e non lui. Ma qui stiamo al teatrino della prostituzione vera e propria. Ricordiamo che Berlusconi 1 nacque su un atto di tradimento fatto dal Patto Segni, da alcuni senatori del Patto Segni in Senato, perché nel Berlusconi 1 94 lui non aveva la maggioranza al Senato, e tra quei trasfughi del Patto Segni c'era anche un certo Giulio Tremonti, voglio dire, che passò dal Patto Segni a Berlusconi e l'idea della la fiducia, quindi nasce già
allora, lei dice che Berlusconi allora non può gridare al tradimento perché il suo governo nel 94 nacque su questa base.
Certo, ricordando il contesto solito che i berlusconiani
Francesco, però un attimo solo, il numero di casa, se è questa la casa, adesso lo rincorriamo, di Antonio Razzi. Pronto?
Sì.
Buonasera, cercavo l'onorevole Razzi.
No, ho sbagliato numero.
Non c'è Antonio Razzi?
No, non è l'Antonio Razzi che cerca lei qua.
No, è l'hanno tempestata di telefonate, immagino, no? Oggi. Non è Antonio Razzi. Senta, che numero ha Antonio Razzi?
Non lo so, guardi, deve vedere sulla contrada di San Rocco.
Contrada di San Rocco, sempre in quella nel vostro paese, no?
Sempre Giuliano Teatino. Sì.
San Giuliano Teatino o Giuliano Teatino?
No, Giuliano Teatino.
Giuliano Teatino, provincia di Chieti, contrada?
Contrada San Rocco.
Contrada San Rocco, è lì che abita l'onorevole Razzi.
Sì, ma non so se lo trova qua Giuliano.
Dicono di sì, dicono, ma adesso vediamo. Senta Francesco, scusi, volevo capire se... ma quanti siete Razzi da quelle parti? Un nome...
Beh sì, ci stanno parecchi Razzi.
Non è suo parente, no?
No.
Va bene, grazie, buona serata.
Buonasera.
Allora, eravamo sempre con Francesco da Lecce. Senta Francesco,
dica Luciani, dica.
Dico che le situazioni sono comunque diverse, cioè Berlusconi anche nel 94 aveva comunque ottenuto una maggioranza dal punto di vista numerico dei voti, poi c'erano i collegi eccetera.
No, Luciani, pronto, si sta sbagliando, perché Berlusconi,
no, non mi sbaglio.
Anche, no, se mi fa parlare, voglio dire,
dica.
Anche in quell'epoca, no, 16 anni fa, aveva la maggioranza, si deve vedere i numeri in valore assoluto, no? Lui erano tre forze che si confrontavano, lui aveva meno all'incirca il 40%.
Ma lasci perdere, non è che bisogna ottenere il 50%, ha ottenuto più degli altri.
Allora,
aveva ottenuto più degli altri.
Ascolti Cruciani, Berlusconi non aveva né la maggioranza dei, di valori espressi in valore assoluto.
Francesco,
né la
comunque
senato,
io non mi scandalizzo,
senato,
non mi scandalizzavo
dire.
All'epoca, non mi scandalizzo adesso, per cui non, dov'è il problema? Lei dice ma allora Berlusconi lei non può. No, ma io non mi scandalizzo.
Cruciani,
non mi...
pronto?
Sì, dica.
Sto dicendo, se lei ragiona così, non si deve scandalizzare poi se al comune di Roma succedono quelle cose o in altri comuni.
No, ma quello è diverso, che c'entra,
testa,
che c'entra il collega?
Sì, perché se diciamo, chi istituzionalmente dà l'esempio, no? Si prostituisce, si vende al miglior offerente.
Ma
è
questo
che
lei dà per scontato, no. Lei dà per scontato che ci sia una sorta di mercanteggiamento
allora,
fatto,
Cruciani,
fatto di denaro di consulenze o di posti
Cruciani,
di lavoro, eccetera, eccetera.
Cruciani,
non lo so, può darsi che sia così, non lo so.
Cruciani continua a stupirmi perché lei si contraddice da solo, perché manda la sigla mi vendo di
ma cosa c'entra? Quello è un gioco,
vabbè,
è un gioco.
È un gioco.
Vabbè, Francesco, grazie. Cruciani, Gennaro da Caserta, buonasera, Gennaro.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
A lei e pure a Parenzo. No, io volevo dire una cosa, ma non per un attacco personale. Si ricorda che 2-3 mesi fa ha trattato la faccenda di Lupi, la famiglia e tutto quanto? Adesso si è ripetuto qui con Alemano e tutto quanto. Da Lupi adesso ad Alemano, che cosa è successo? Vorrei solo saperlo. Così,
non ho capito niente, scusi, non ho capito
nulla. Si ricorda
nulla.
Che lei 2-3 mesi fa...
Sì, c'era il capogruppo di non so quale movimento alla regione
Maurizio
Piemonte,
Lupi,
che aveva Maurizio Lupi, la famiglia Lupi,
sì,
che erano
adesso
stati...
Adesso si è ripetuto qui a Roma.
Ma non
Alemano.
È la stessa cosa, quelli sono lavori a tempo determinato alla
no.
Regione, adesso questa qua è l'ATAC, sono
no,
aziende
dico,
locali.
Lei diceva ma deve cambiare il sistema, deve cambiare il
ho
sistema.
Capito, ma non è che ho detto però che queste cose qui non sono cose nuove, sono cose degli ultimi 2 anni, non sono nate qualche mese fa.
Però secondo me io sono convinto che il sistema non cambierà mai.
E vabbè, quello è un altro discorso.
Di queste cose. Poi volevo dire solo un'altra
sì.
Cosa, spendere un'ultima battuta per quanto riguarda
faccio l'ultima battuta, sì.
Sì. Il discorso che prima si faceva ideologia politica e ci si credeva in quella che era la vera ideologia politica, o sbagliata o giusta, si aspettava il momento per poterla mettere in campo. No? Oggi invece no, oggi si fa solo capo a chi porta più voti a partito e quindi c'è il teatrino degli acquisti.
Insomma, si stava meglio quando si stava peggio. D'accordo, Angelo da Roma, buonasera.
Buonasera, senta, non è sempre la stessa cosa che succede con le assunzioni nei servizi pubblici, perché come cittadino romano a me mi girano un po' le balle, no? Perché il sindaco Stefano aumenta le tasse per poi finanziare lo scoperto del TEC.
La sento male, Angelo. Andiamo a Padova, Armando.
Buonasera.
Dica.
Mi sembra un po' ipocrita questo ragionamento.
Quale
cioè,
ragionamento?
Posto,
mi scusi.
Quello dell'eventuale vendita o dell'acquisto. Cioè, credo che un deputato, un senatore al quale vengano offerti, posto che sia così, 300-400-500 mila euro,
sì.
O un sottosegretariato, o l'assicurazione di un nuovo posto in Parlamento,
sì.
Mi sembra assurdo pretendere che quello rifiuti. Cioè, è una cosa che gli cambia la vita. Come si può pensare? Chi tra noi direbbe no, vade retro, beh, Satana.
Armando,
io
ho capito.
Sono onesto, cioè, mi sembra una cosa un po'
allora,
ipocrita.
Allora, fosse vero che c'è un mercanteggiamento
vero,
di questo
vero.
Tipo, sì, 300-400 mila euro, ma sa, queste cose non è che è facile fare... per venire a qualcuno 300-400 mila euro, certo ci sono le consulenze, i contrattini eccetera eccetera, anche quello se uno ha firmato un contratto di consulenza presso non so quale società per 100 mila euro, 200 mila euro e poi passa da un gruppo politico all'altro è una cosa da indagine della magistratura? Penso di no, perché uno poi è libero sia di firmare contratti di consulenza con chi vuole sia di passare da un gruppo parlamentare a un altro.
Ma certo, ma lei pensa a un posto di parlamentare assicurato nelle prossime elezioni, si sistema per tutta la vita. Lei pensa,
sì,
lei
ma anche questo, offrire un posto, scusi un attimo, io non, sto, non sto giustificando qualcosa, figuriamoci, non sto dicendo che è una cosa meravigliosa, eccetera, eccetera. Sto dicendo un'altra cosa, a parte che i passaggi dei parlamentari, eccetera, da che mondo a mondo esistono queste cose qui, ma... Se a qualcuno viene offerto un posto da parlamentare nella prossima legislatura, questo è una cosa da indagine della magistratura? È
no.
Oggetto? Ma è una cosa
no.
Ridicola, no?
No,
ma
no,
cosa
ma
significa?
Lei ricorda che per far cadere Prodi a un senatore mandarono una signorina?
Sì, vabbè, adesso sì, è una cosa che si disse, ma mai provata in realtà.
No, c'era un'intercettazione col simpatico Sacca che mandò
sì,
una signorina
sì,
a un
certo.
Senatore. Quello se è venduto per una signorina, uno non si può vendere per un posto del parlamentario. Trovo una cosa assolutamente normale.
Beh, no, normale adesso, insomma, non esageriamo. Armando, grazie. Giorgio da Roma, buonasera.
Buonasera, buonasera, dottor Cruciani. Senta, io secondo me bisognerebbe che quando si investe sempre.
Giorgio, non la sento.
Non mi sente? Pronto?
Adesso la sento meglio, dica.
Dicevo che secondo me sarebbe opportuno che quando si parla di, mi riferisco alle assunzioni, no?
Sì.
Si capisse se si sta parlando di autisti, di dirigenti, di guardie, perché in Italia c'è un po' di...
Giorgio, non la sentiamo, si prende male. Stefano da Bari.
Sì, pronto? Buonasera, salve, buonasera a tutti. Io volevo fare un appello e volevo sapere voi cosa ne pensavate di questo appello. Io volevo fare un appello a Bersani e a Berlusconi di mettersi d'accordo e di fare loro un governo per fine legislatura, perché penso che sia meglio che due grandi partiti, due più grandi partiti italiani, si mettano d'accordo piuttosto che andare a cercare qualcuno che ha problemi, che cercava una casa e un affetto dal...
Stefano, lei però mi sembra vivere in un altro mondo, non mi sembra periodo di,
beh,
di accordi. Ho capito, Stefano, ma lei forse non è informato. D'accordo, lei forse non è informato che domani il Partito Democratico fa una manifestazione per liberare l'Italia da Berlusconi. Per cui di che stiamo parlando?
Io sono un, chiedo scusa,
un sognatore, lei è un sognatore. D'accordo.
No, io sono tra parentesi una persona che ho votato PD, però piuttosto che questo schifo, perché per me adesso io non voglio entrare in compravendita, così non mi interessa, però dico piuttosto che fare queste scene pietose di uno che vota, l'altro che non vota, non si sa, Future Libertà che cambia opinione ogni 5 minuti, io preferirei che, come si fa nelle aziende, ci si siede insieme, si discute.
Ho capito, non mi sembra aria, non mi sembra aria, Stefano, non mi sembra aria, francamente.
Però a volte sognare fa bene.
Vabbè, lei sogni pure che a un certo punto Bersani e Berlusconi si mettano intorno a un tavolo e parlino di non so che cosa, ma questo non avverrà. Abbiamo 30 secondi o no? No, non abbiamo 30 secondi. Leonardo, provincia di Milano.
Leonardo, provincia di Milano, buonasera a tutti.
Buonasera.
Ma io sinceramente sono costretto a modificare leggermente quello che mi ero, come dire, ripromesso dire. Ma cioè, questo dire, quello a cui stiamo assistendo è il teatrino dell'ipocrisia. Ma dell'ipocrisia, cioè l'apoteosi dell'ipocrisia, soprattutto per quanto le dice, diciamo, il suo abituale ospite simpatico, che annovero nella schiera dei doppio pesisti con la doppia morale. Perché, voglio dire, è sempre colpa di qualcuno. Sia ben chiaro, io non sono un berlusconiano, ho dovuto votare grazie a Fini e mi reputo un ex finiano a questo punto. Ho dovuto votare io, la vecchia destra, non condividendo il percorso politico.
Ma al di là di questo, Leonardo, non ho capito, non c'è da scandalizzarsi per che cosa?
Ma le assunzioni, se c'è dell'illegalità, è stato detto in maniera chiara e tonda, se c'è dell'illegalità pagherà, il sindaco ne pagherà le conseguenze.
Sì, però non è solo
politicamente, personalmente.
Sì, non è solo una questione una questione di legalità, Leonardo, perché probabilmente assunzioni sono state tutte più o meno fatte in maniera regolare, perché c'è la chiamata diretta, eccetera. Poi bisogna vedere se c'erano naturalmente le competenze, curriculum, eccetera, ma quello sa.
Ma c'è chi dice facciamo i concorsi, benissimo, facciamo i concorsi, ma come vanno i concorsi in Italia? Cioè, io ho 52 anni, non ho ancora visto un concorso è assolutissimamente, usando un'iperbole, assolutissimamente trasparente. Chi lo garantisce? Nessuno.
No, sì, d'accordo, ma ripeto,
di
questo...
Cosa parliamo? Di che problema parliamo? Se c'è dell'illegalità, verrà perseguita legalmente. Se c'è della immoralità politica, ne pagherà le conseguenze il sindaco Alemanno. Questo è il ragionamento.
No, ma questo è anche il mio ragionamento. Detto questo, a me colpisce il fatto che non saranno tutte le assunzioni non saranno state fatte tutte nello stesso modo. Cioè, un buon numero di assunzioni fatte secondo criteri di parentela con deputati, sindacalisti, politici locali, assessori, eccetera, eccetera. Su questo non c'è dubbio.
Si autoalimenta e autofagocita tutto ciò che gli sta intorno. Ma siamo perfettamente d'accordo che non può essere diversamente così, come diceva Alemanno. Poi io voglio
voglio
no, non siamo non tutti so, d'accordo. Io non sono d'accordo che le cose debbano avvenire così,
no,
e che,
no, no,
e che sia fisiologico.
Non è che debbano avere questo esito. Io non sono, non è che sono d'accordo sull'esito, sono d'accordo sul fatto, sullo status, e in questo momento è così, è successo, e non si può, come dire, dire che non doveva essere così. Poi io non
ma
so
si
se
deve
le
dire, si deve, si deve dire
le
che
assunzioni quanto sono state fatte
dal 2008 assunzioni? In poi dal 2008, dal 2008 la maggior parte
per decreto
no, per chiamata diretta, per chiamata diretta.
Quindi i vari dirigenti delle varie sezioni, dei vari compartimenti del pubblico hanno chiamato direttamente. Il sindaco lo doveva sapere, certo, secondo una certa prassi consolidata ormai da certa gente, tu non puoi non sapere in quanto tale sei responsabile. Benissimo, pagherà le conseguenze politicamente. Quindi io mi dissocio completamente da tutta quella gente, soprattutto da quel signore di Lecce. Io vengo da una provincia vicina a Lecce. Cosa mi viene a raccontare? Che ci, lei si scandalizza. Cruciani, io l'unica cosa che posso addebitarle è di cambiare barbiere, ma solo quello. Io sono sempre quello che le dice che il suo barbiere è arrabbiato con lei. Ma solo questo, a Lecce, D'Alema, vogliamo raccontare cosa ha combinato D'Alema in tutti questi anni? Allora, di che cosa ci scandalizziamo? E qui chiudo e auguro buona serata a tutti.
Grazie, Alessandro da Modena, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani e buonasera ai telespettatori, radio ascoltatori. L'ascoltatore di prima un po' mi ha preceduto, nel senso dell'intervento, però volevo dire, visto che si fa così, perché ci stanno dicendo che si fa così, ma dalle altre parti? Cioè nelle altre regioni, io vivo in una regione che...
Ho capito, però bisogna anche che le cose vengano fuori, perché non è che si può dire...
È
vero, avvengono così.
Perché nelle altre regioni le cose non vengono fuori e viene fuori solo in Lazio, dove è appena stato cambiato, caso strano, dal centro-destra al centro-sinistra?
Sì, no, ma perché? Perché evidentemente
perché?
Sono bravi i giornalisti di Repubblica a trovare i nomi, ecco. Qualcuno fa venire fuori documenti che in altri casi non vengono fuori.
Indagare sempre solo dalla stessa parte, però.
Ma no, ma i magistrati, quelle indagini dei magistrati sono successive in questo caso.
Perché adesso è Parenzo, penso che non sia collegato perché è a Bunga Bunga.
È al Bunga Bunga, sì.
Esatto, è vicino a me. Però Parenzo queste domande non se le fa mai, però.
No, ma Parenzo
perché
se le fa le domande.
Nella regione dove è lui in questo momento si fa così, però non viene fuori.
Beh, si fa così, però bisogna dire come, dove, perché, i casi,
poi,
eccetera, le aziende
locali
e tutto.
Concordo con lei che da un esponente di un certo tipo e di una certa, tra virgolette, cultura politica ci si aspetta non che reagisca nel modo di dire allargo le braccia e si fa così, ma che metta in campo quello che può per cambiare le cose, perché sennò è inutile votare centrodestra.
Insomma, lei capisce che quando un sindaco dice beh, è fisiologico, queste cose sono sempre avvenute. No, il sindaco
perché a quel punto non, cioè, insomma, anche cambiare lato non serve, voglio dire.
Marco da Venezia, buonasera.
Oh, buonasera.
Dica.
Compatriota di Cacciari.
Sì.
Niente, mi accodo alle telefonate precedenti. Io capisco la sua amarezza per la situazione a Paperopoli giù a Roma.
Parentopoli, sì. Paperopoli è un'altra cosa.
Sì, Paperopoli, dai, va bene. Era modo di ridere.
Sì.
Perché purtroppo
la sento male, stasera va così. Però Marco, provincia di Milano.
Eccomi qua, Cruciani, buonasera.
Dica.
Senta, volevo chiedere brevemente, Follini quando è passato dal PD al PDL, dal PDL al PD?
No, dall'UDC veramente al PD, prima insomma non è mai stato nel PDL Follini, comunque.
Beh, comunque era anche...
Ma è passato non durante una legislatura, se non sbaglio, era nell'UDC, sì. Poi non mi ricordo, a un certo punto...
Labinetti dal PD all'UDC, voglio dire, quindi sì, sono questi. Comunque le volevo raccontare questo.
Ci sono 70 casi di passaggio, credo ci sono 70 casi dall'inizio della legislatura di passaggi di sacco.
Lei sa che alcune grandi banche in Italia, quando hanno fatto i prepensionamenti, i sindacati hanno firmato nei contratti...
Per l'assunzione dei parenti, certo.
E
certo.
Allora dove sta il problema? Ma di cosa c'è? Ma
quelle sono aziende private, sono aziende private. Beh, sono aziende private e si assumono la responsabilità di prendere i figli al posto di chi va via.
Scusi, è il capo scorta di Veltroni?
Il capo scorta di Veltroni che ha fatto? Scusi, non mi ricordo.
Prima pagina del Messaggero di oggi.
Che ha fatto?
Che c'è scritto che anche il capo scorta di Veltroni è stato assunto in una di quelle aziende a Roma.
Ma appunto è quello che dicevo io. Non
no,
è, non
parla
è,
solo
non
di
è...
Alemanno nelle TV.
No, ma lei ha ragione. Lei ha ragione.
Problema, l'ultima cosa, Cruciani, poi sì. Non la disturbo più. Il problema è che quando non ci sarà più Berlusconi, metà Italia sarà disoccupata perché non sa più cosa scrivere.
Questa è una stupidaggine.
Questa è una stupidaggine. Si va sempre a cercare lì. Ha ragione il ragazzo di Modena, il signore di Modena.
Ma non c'entra niente. Scusi, Marco, io ho detto all'inizio che la questione non riguarda solo Alemanno, la questione riguarda moltissime amministrazioni locali in Italia.
Si
va sempre a parare lì. Sono usciti fuori questi casi per merito di chi l'ha tirati fuori. Certo, ci sono anche grosse strumentalizzazioni.
Mi scusi se l'ho interrotto. Ma in Sicilia chi sta governando ora?
Il Lombardo, allora? Insieme al Partito Democratico, allora?
Le assunzioni, 27.000 regolarizzazioni, chi deve fare?
Non lo so come vengono le regolarizzazioni, non si può parlare così.
Non è che la sinistra è vergine.
Ma assolutamente no, ma figuriamoci. Dopodiché poi qualcuno sollevi casi di parentopoli, che siano i benvenuti in tutte le amministrazioni di sinistra in Italia, amministrate dal Partito Democratico. Altrimenti,
se uno è bravo, un ragazzo è bravo ed è figlio di,
non ho detto questo, ho detto semplicemente che ci sono una serie di assunzioni a Roma che sono nelle aziende romane, che sono evidentemente state decise solamente per criteri di famiglia, clientela, amicizia politica, eccetera. Su questo non c'è il minimo dubbio. 800 24 00 24 a dopo. Beh, lo stiamo rincorrendo tra Roma e l'Abruzzo, ma ascoltiamo cosa ha detto in questi giorni il mitico Antonio Razzi, deputato dell'Italia dei Valori, che una volta disse, e ve lo facciamo riascoltare, che qualcuno gli aveva offerto di pagare il mutuo della sua casa in Abruzzo. Razzi e il mutuo.
È l'anima tua che io cerco, io sono solo più di te.
Le proposte sono allettanti. Io personalmente ho detto anche.
Ma le hanno offerto di pagare il mutuo al suo posto?
Sì.
Cambio del tuo inferno.
Adesso dice, in alcune interviste pubblicate anche oggi, che era una battuta per dare, come dire, pubblicità, per fare pubblicità all'Italia dei Valori. All'epoca
ho lasciato anche alla strumentalizzazione della stampa la storiella del mutuo, per rinvigorire, qualora ce ne fosse stato bisogno, la popolarità dell'Italia dei Valori.
Il mutuo, dunque, una battuta.
Lei aveva anche detto che aveva ricevuto l'offerta di avere il mutuo pagato.
No, quella è stata una battuta, non è vero.
No,
quello.
Come lei fa una battuta su questo?
Lei sta parlando con un gruppo che
guarda,
no, magari non lo paga, non sto niente dicendo che nessuno di noi
non me lo paga nessuno, purtroppo, a meno che non me lo può pagare lei, ma qui non me lo paga nessuno perché non tutti hanno i soldi.
Ieri
poi dice: sono stato convinto a questo passo, cioè trasferirsi all'Italia dei Valori a Noi Sud da Porfidia, che è un altro deputato eletto con l'Italia dei Valori, che pochi istanti dopo essere andato in Parlamento ha cambiato schieramento.
Io voterò come dice il capo, cioè come Antonio Di Pietro. Ha già cambiato idea anche su questo?
Ho avuto 48 ore di riflessione, ieri mi è venuto a trovare a Pescara l'amico Porfidia con argomenti diversi, diciamo che mi sento tranquillo e questo ha cambiato la...
I complimenti, perché è un grande persuasore.
Io sono solo più di te.
Porfidia ha convinto Razzi. Cose dell'altro mondo. Cosa dice? Nell'Italia dei Valori mi odiavano, mia moglie in ospedale due volte. Perché è andata in ospedale la moglie di Razzi? Io sono sempre stato leale con lui e mia moglie lo sa, che ci è finita in ospedale due volte perché lui mi odiava. Lei non lo sa quanto mi hanno fatto soffrire, che nemmeno mi salutavano quando li incontravo. Perché mai? È da quando sono stato rieletto nel 2008 che non ho avuto pace, da quando i miei 27.000 voti sono diventati 42.000. Ma perché la moglie si sentiva male? Io questo vorrei chiedere a Razzi. Perché? Diamo la 7? Titoli.
Su
Sul presunto mercato dei voti in vista della fiducia indaga la procura, il PDL insorge, è un'inammissibile intromissione dei giudici, prepara un controesposto sui vecchi passaggi parlamentari al centro-sinistra. Il destino del governo Berlusconi sarà deciso entro la mattina del 14. Alle 13.30 avrà votato anche la Camera, dove i numeri per la fiducia sono sul filo. Slitta invece di un mese la decisione della consulta sul legittimo impedimento. Serve un clima più sereno, dice il neopresidente De Siervo. Sul Foglio, Rino Formica lancia un'idea. Berlusconi, senatore a vita, e Ferrara applaude, abile exit strategy dai problemi giudiziari per il Cavaliere. Al TG La 7 le opinioni di Lerner, favorevole, e Belpietro, contrario. L'amministratore delegato della Fiat, Marchionne da New York, lancia la sfida. La nuova Mirafiori fuori da Confindustria, aperta la strada alla Federauto, senza contratto dei metalmeccanici. Marcegaglia, a denti stretti, dice va bene. In provincia di Bergamo continuano le ricerche di Yara, la tredicenne scomparsa da 14 giorni. Il procuratore dice lavoriamo per restituirla alla famiglia, perché nessun elemento fa pensare ad altro. Vergogna, ad Oslo una sedia vuota al conferimento del Nobel per la pace, quello del vincitore, il dissidente Liu Xiaobo, detenuto in Cina. Obama ne chiede la liberazione, 19 paesi solidali con Pechino disertano la cerimonia.
Silvia da Roma, 800240024, avete sentito questa proposta scandalosa, tra virgolette, di Rino Formica, ex dinosauro, chiamiamolo così, della vita della Prima Repubblica, il quale dice Berlusconi, senatore a vita. Con Lerner, fra poco lo sentiremo durante il telegiornale della 7, favorevole, e Belpietro contrario. Silvia, prego.
Buonasera, Cruciani, mi sente?
Come no? Prego.
Ok, perfetto. E che dire, sono basita un po' dalla situazione politica generale, perché sono mancato un mese dall'Italia, un po' dagli ultimi interventi, le ultime telefonate, soprattutto Leonardo, mi pare, il terzultimo, che non,
allora?
non vedeva nulla di male. No, nulla, così, insomma, voglio dire, la valutazione è lapidaria, la distanza fra l'essere, cioè il prendere atto di come stanno le cose e l'ignorare come le cose dovrebbero andare in Italia, quindi la distanza tra l'essere e il dover essere in Italia ormai è qualcosa che, insomma,
scusi, non ho capito, la distanza tra l'essere e il dover essere.
Il dover essere, sì, io sì. Purtroppo,
cioè, tra quello che è e quello che dovrebbe essere, lei dice.
Beh, io un filo ancora ci credo, quantomeno nella politica, sono ancora di quelle vecchie persone che pensano che, anche se ho solo 30 anni, che la politica, levata delle idee, svuotata delle idee, degli ideali, rimane preda del populismo becero di cui, insomma, siamo stati preda noi negli ultimi 15 anni, purtroppo. E quindi questa, vabbè, ma non dico niente di nuovo. No, l'amarezza che viene, poi forse ancora più triste perché ho solo 30 anni, l'amarezza è duplice. Da un lato vedere in questo, diciamo, canto del cigno che a cui stiamo assistendo, no? Questo
canto del cigno epilogo. Di chi, scusi?
E di chi? Di Berlusconi, o almeno mi scusi.
Lei dice,
se la do per scontata. No, mi perdoni, magari mi sbaglio, ancora una volta forse mi sbaglio. No, nel senso...
Lei pensa che molti problemi dell'Italia siano risolti, saranno risolti quando Berlusconi andrà via? No,
ecco, mi lasci dire, è proprio questo che sto dicendo che negli ultimi 15 anni di alterne vicende di berlusconismo, che non sono stati 15 anni senza soluzione di continuità, grazie a Dio, viste i saggi di sinistra che abbiamo avuto negli ultimi 15 anni, non so se grazie a Dio, comunque, in 15 anni di alterne vicende di berlusconismo, la sinistra italiana aveva offerto, a mio parere, su un piatto d'argento veramente l'occasione di darsi una sostanza, una struttura, un contenuto, perché aveva veramente a che fare con il populismo più becero di una pseudo classe politica che classe
Silvia,
politica
però andiamo,
non era.
Andiamo al sodo.
Andiamo al punto, quindi ecco, la punto. Sinistra non è stata in grado di fare quello che ci si aspettava, fra cui darsi una sostanza. E la fine del berlusconismo è forse, se possibile, ancora più indegna di quello che è stato. Voglio dire, non voglio parlare della tratta delle vacche di questi giorni, non voglio parlare di questi finiani che si svegliano dopo 15 anni e si accorgono di una questione morale che è lì di fronte, sotto i loro occhi, da una vita, ma che oggi prende consistenza, chissà come mai. Basta, niente.
Basta.
Ma ecco, l'ultima cosa, vengo da un mese in Etiopia in cui non riuscivo a spiegare agli etiopi che ci hanno avuto, ai Lesterassie e Mengistu, non ve li devo ricordare, non riuscivo a spiegare loro come fosse possibile che l'Italia, che siede al tavolo del G8, stesse veramente vivendo giorni come quelli della guerra, quasi guerra civile, che ho lasciato a Napoli prima di partire, e queste cose qua. È curioso che...
Ma di quale guerra civile sta parlando, scusi?
Beh, perché non, insomma, io sono 3 settimane fa, c'erano le barricate per le strade.
Ah, ma Napoli sta dicendo le
barricate. Sì, sì,
la guerra civile è un'altra, la guerra civile
no,
è un'altra
no,
cosa.
No, la guerra civile no, intendevo, beh, in quando la popolazione civile si scontra, se, come dire, non riusciva a spiegare a qualcuno che fosse al di fuori dell'Italia, della situazione italiana, cosa accadesse per i rifiuti a Napoli,
ho
come
capito.
Fosse possibile. Ecco. Allora l'ho definita.
Non penso che gli etiopi fossero particolari.
Loro lo sanno meglio di noi purtroppo che cosa è la guerra civile.
Non mi sembra, non mi sembra, no, mi scusi, con tutto il rispetto, Silvia, non mi sembra che la guerra civile di quei, in quei posti sia paragonabile, che c'è stata in quei posti sia paragonabile a quello che succede in Italia. Alle 20.08 andiamo a sentire Luca da Roma. Luca, buonasera, dica.
Senta, io prima l'ho ascoltata dire a Parenzo che si stava preparando per la sua diretta su Current con l'Italia dei Valori, che questa sera era stipendiato dall'Italia dei Valori. È una frase che mi ha colpito.
Era una battuta, Luca.
Naturalmente era una battuta, però è una frase che mi ha colpito, e spiego per quale motivo.
Come prendete, sono... prendete sul serio un sacco di cose?
No, 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 le faccio capire, secondo me è rappresentativa di un punto, ovvero i giornalisti... di cui, categoria di cui io faccio parte, sono in alcune categorie, in alcune parti, in alcune, quando si occupano di certi argomenti, obbligati a garantire trasparenza. Se si occupano di automobili, devono garantire di non essere al soldo delle case automobilistiche.
Allora?
Se si occupano di tecnologia, devono fare lo stesso per le produttori di elettronica di consumo. Se a noi è obbligatoria questa trasparenza, perché non deve esserlo per tutte le categorie?
Che vuol dire? Scusi, mi spieghi un attimo perché non ho capito niente.
Senz'altro, il ministro Brunetta, che si occupa di pubblica amministrazione e innovazione, ha fatto un gran parlare di meritocrazia, così come stiamo lavorando su una riforma universitaria che si occupa di meritocrazia. Non mi sembra di vedere queste dichiarazioni, come si chiamano in inglese, full disclosure, vale a dire queste dichiarazioni di trasparenza, di chiarire da dove vengono i fondi per cosa, da dove vengono
Luca,
le chiamate per cosa.
Scusi un attimo, ma francamente non ho capito, cioè, francamente non ho capito, e do la pubblicità, poi se vuole mi spiega, ma non c'entra nulla, il politico di per sé non è un ruolo diverso, ci sono ruoli e mestieri diversi, non è che, cioè, non è che la stessa, come dire... lo stesso tipo di deontologia si possa applicare a tutte le professioni. Pubblicità.
Vivendo un'altra identità.
Alessandro da Pordenone, buonasera.
Sì, buonasera, buonasera
Cristiano
e tutti i suoi ospiti.
Dica pure, Alessandro.
Ah, sì, no, io
la sto aspettando, se non parla.
Ho chiesto di intervenire perché a proposito di presunte compravendite di parlamentari di cui tanto si parla in questi giorni, finalmente abbiamo scoperto a Pordenone che cosa fanno due ex parlamentari, rispettivamente un ex senatore e un ex parlamentare, per il PDL. Allora, i due in questione nel 2008 praticamente votarono contro il governo Prodi, appunto cadde, e in particolare un senatore fu determinante nella conta dei voti. Bene, questi signori hanno poi avuto, risaputo e noto anche ieri sui giornali, su Repubblica, hanno avuto questi due contratti di consulenza pari allo stipendio del parlamentare, quindi mi pare 20.000
euro. Sì, ma
l'abbiamo
intervistati, credo che sono stati intervistati anche qui alla Zanzara. Allora?
Immagino, però finalmente abbiamo scoperto cosa fanno. Allora, sì. Questo contratto parla appunto di questa conoscenza del territorio e quindi il lavoro per il partito. Questa sera appunto alla festa del PDL hanno presentato un giornalino, quattro facciate di un giornalino, dopo 2 anni hanno partorito questo giornalino e loro curano questo giornalino di informazione per il PDL, insomma è un buon stipendio che forse neanche un vice direttore di un giornale percepisce, è un'immane fatica presumo.
Allora?
Allora dico, finalmente abbiamo scoperto cosa fanno con...
Scusi,
con i soldi
io non ricordo bene, questi due personaggi erano stati eletti con la Lega, poi si erano staccati dalla Lega, no?
Poi sono andati al gruppo misto, eccetera.
Diciamo che sono stati eletti, però erano stati eletti con la Lega, cioè non erano favorevoli al governo Prodi, poi a un certo punto avevano aderito alla maggioranza
al
di centro-sinistra,
misto.
Sì, ma votavano col centro-sinistra, no?
In qualche occasione.
In qualche occasione ho votato col centro-sinistra. Sarebbero stati ricompensati, in teoria,
certo.
Sarebbero stati ricompensati, questo me lo ricordo, con alcuni contratti di consulenza, giusto?
Di consulenza, esatto.
Sì, per fare campagna, per promuovere l'attività del partito in, in Friuli.
L'attività del partito dal 2008 a oggi, perché hanno il contratto.
Ho capito, si sa tutto, no? Si sa tutto, le cifre, eccetera. Qual è il problema? Dov'è il punto? Ci vuole l'intervento della magistratura?
No, anzi, siamo felicissimi di sapere cosa fanno con questi...
Sì, benissimo, ma c'è bisogno dell'intervento della magistratura? Cioè, secondo lei c'è una sorta di corruzione o cose di questo tipo?
Qui sarà la magistratura eventualmente a fare piena luce, visto che questo contratto arriva all'indomani di un voto abbastanza determinante. Insomma, sono contratti di consulenza, ce ne sono tanti sicuramente a livello parlamentare,
sì.
Però voglio dire, capitano sempre in certi momenti, ecco, questo è un po' il
concetto. Capito, ma lei cosa farebbe? Aprirebbe un'inchiesta per corruzione? Per
io
che cosa?
Sì, certo, fossi un magistrato immediatamente
l'avrei aperta. Benissimo.
Assolutamente.
Benissimo, va bene Alessandro, grazie. Grazie.
Prego,
abbiamo
grazie
il traffico, poi abbiamo Fabrizio, provincia di Roma, Massimo, provincia di Teramo, Gerardo Avellino, Mauro da Roma, Luigi da Napoli. Eccoci qui, Gerardo D'Avellino, buonasera, 800 24 0024, Gerardo, dica.
Appena ci sono, mi scuso innanzitutto perché ho perso un po' la linea per strada, si sentiva male, quindi non so quello che hanno detto gli ultimi.
Ma non c'è problema, Gerardo, dica quello che vuole.
Io volevo solo fare, parte da una ragione all'ultimo proprio che ha parlato, perché...
Sì, però non parli col viva voce, parli con la cornetta, altrimenti non capiamo nulla.
Va bene, dicevo, facevo solo questa piccola osservazione. Che sì, è sempre successo in passato che ci sono stati degli spostamenti. Mi sente?
La sento, dica.
Sì, che ci sono stati degli spostamenti da un lato all'altro dei due schieramenti destra e sinistra. Però l'osservazione che facevo io era questa, cioè che molto spesso sono stati fatti per ideali, cioè quando Bertinotti fece cadere Prodi, quando Flì sta cercando di far cadere Berlusconi, c'è cioè un qua.
Ah, queste cose qui sono per ideali, invece il passaggio di Scilipoti o sì, di Razzi, lei dà per scontato che sia per 4 denari o per 30 denari.
Quando siano verso Berlusconi ci sia di mezzo sempre il soldo. Questa è la mia
sì, questo è quello che si cerca di far credere, insomma. Che ci possa essere in alcuni casi non c'è dubbio. Guardi, la cosa allucinante.
Bertinotti non ti è mai parlato di.
Ma lasciamo perdere i Bertinotti. Lasci perdere i Bertinottiani. Non è questo. Il punto è un altro, molto semplice. Lo spiega oggi un editoriale del Foglio molto bene, ma è quello che diciamo noi da qualche giorno. Da ieri, scrive il Foglio, la lista dei nuovi proscritti della democrazia a statuto speciale coltivata da Repubblica è oggetto di un megafonaggio telematico sul sito del quotidiano di Ezio Mauro. Speciale, la compravendita nome per nome. Sotto questa, tra l'altro, il fatto che ci sia uno speciale, la compravendita nome per nome, ricorda un po', ma in questo caso nessuno si scandalizza, le fotografie dei deputati che sono state spiattellate sulla prima pagina di Libero qualche giorno fa. E ci sono cognomi, casacche e dichiarazioni personali di coloro che sono sospesi tra la fiducia al governo Berlusconi e l'obbedienza alla linea dei partiti di riferimento. Repubblica consegna i veri o presunti traditori dell'antiberlusconismo alla gogna mediatico-morale e così moltiplica le pressioni politiche nella lunga vigilia che precede il voto parlamentare sulla mozione di sfiducia. Stupisce che la sinistra libera di cui Repubblica è vessillifera si allinei in tutta fretta la cattiva e trasversale abitudine di marchiare come traditori, addirittura prezzolati, i parlamentari che oscillano tra l'opposizione e la maggioranza. Strana pedagogia politica introiettata di riflesso dal Partito Democratico. Si rivendica che la Costituzione italiana non prevede vincolo di mandato per gli eletti, ma soltanto quando si tratta di fuoriusciti dal regime del Cavaliere, mentre il transito nella corsia opposta diventa invariabilmente un mercato dei voti. La realtà è questa: quando c'è un mercato dei voti dall'altra parte è una cosa democratica, giusta e persino virtuosa, quando invece c'è un mercato dei voti o un passaggio di parlamentari dall'altra, sono tutti comprati. Il senatore Stefano De Lillo, PDL, buonasera.
Buonasera, buonasera a voi, nostri ascoltatori.
Come sta?
Bene, bene, in generale bene, un po' dispiaciuto da queste notizie giornalistiche che appunto hanno
che riguardano...
chiamate per questo.
Eh sì, la chiamiamo per questo, certo.
Mia moglie,
allora, no,
la quale si è laureata...
No, però scusi un attimo, Danilo, iniziamo un attimo...
Mi hai chiamato, posso parlare?
Sì, un attimo solo, perché mi faccia fare la domanda però, altrimenti sì. Non è che può partire da solo così.
Ma ha detto lei...
No, per carità. Allora, la questione è molto semplice. Il suo nome compare in diverse cronache e resoconti giornalistici. Perché? Perché leggo oggi da Repubblica, per esempio, in uno schema, Stefano De Lillo, senatore PDL, porta in ATAC la moglie. Allora, cosa significa? Che sua moglie, possiamo dire nome e cognome, sì?
certamente l'avvocato Cavazzuti.
Avvocato Cavazzuti, che è sua moglie da quanti anni? No, perché non io voglio chiedere come notizia personale sua, perché no, in questo caso è importante.
No, è di recentemente, tra l'altro è nono mese di gravidanza.
Nono mese di gravidanza. Recentemente, sì, quando vi siete sposati? Un anno fa, due anni
sì,
fa?
Possiamo parlare dell'articolo,
no,
sulla vita, mia vita privata preferirei parlarne.
No, scusi, non
separatamente.
Dire. No,
se
ho capito.
Parlare ma... della notizia.
Non... D'accordo, adesso parliamo della notizia. Allora, sua moglie è avvocato, giusto?
Sì.
In ATAC che ruolo ha?
Allora, mia moglie, ripeto, si è laureata col massimo dei voti in giurisprudenza, successivamente
Ma quando si è laureata?
È diventato avvocato, successivamente ha lavorato nel uno dei principali studi, uno dei principali studi, questo tutto prima di sposare me, uno dei principali studi civilisti d'Italia, lo studio Irti, poi successivamente sempre prima di sposare me è iniziato a lavorare in una come nello suo legale di un'importante banca d'affari, la Fibanca.
Sì.
E poi è passata, è trasferita in ATAC nell'ambito dell'ufficio legale.
Ufficio legale dell'ATAC.
L'unico errore evidentemente sia stato successivamente sposare me dopo tutto questo, perché prima dello sposare me non era mai stata citata in articoli in modo particolare sotto il titolo di parentopoli.
Ho capito, però Delillo, mi scusi un attimo.
Ballerine,
ma sì, ma questo non nessuno sta attribuendo, a parte che fare la ballerina, a fare la ballerina alla Lina non è un delitto.
No, no, questo è assolutamente, però è chi ha fatto questo articolo, che evidentemente voleva unire persone che hanno un alto curriculum professionale ad altre persone, e così diffamando persone che invece hanno lavorato presentando certificati fino all'ottavo mese di gravidanza, non mancando.
No, ma questo qua non è in discussione questo.
Sì, però.
Senatore Delillo, però adesso noi no, ma nessuno sta dicendo che nessuno sta dicendo che sua moglie non lavora, nessuno sta dicendo che sua moglie non lavora.
L'ha detto, infatti c'è stata da parte dell'avvocato di mia moglie una richiesta di precisazione da parte del giornale Repubblica, e anche una successivamente verranno chiesti i danni
Delillo,
per la diffamazione.
Certo. Scusi un attimo, no, io per questo le chiedevo prima quando voi vi siete sposati.
Il 14 febbraio di quest'anno ci siamo sposati.
Benissimo, dunque sua moglie è stata assunta all'ATAC, prima.
Certo. Tra l'altro provenendo da una società dove tra l'altro guadagnava anche di più.
Lei è senatore da quanto tempo? Scusi.
Stato scritto io da 2 anni e mezzo.
Da 2 anni e mezzo,
prima ero consigliere, sono stato a lungo consigliere regionale, sono stato consigliere comunale, 3 volte consigliere regionale, consigliere municipale.
Insomma, con Roma una certa con le istituzioni romane.
Qualche anno che
benissimo. C'è qualche contatto a Roma ce l'ha, insomma, no?
Sì, qualcuno ha deciso di votarmi precedentemente.
No, certo, per carità. Però voglio dire una cosa, non è un po' strano.
Però cercherò appunto di scegliere. Sono ben felice di questa moglie, ma in una prossima vita cercherò di scegliere liberi professionisti, insomma persone che non hanno evidentemente.
Però non è un po' strano, scusi un attimo.
La pubblica amministrazione a Roma.
Però scusi un attimo.
È molto difficile.
Senatore, non è un po' strano che ci siano parenti di senatori, deputati, politici locali, eccetera, assunti in aziende pubbliche
io
o locali?
Penso che
non è un po' strano, no?
Allora, innanzitutto non si può fare.
Cioè, lei non ha. Scusi un attimo.
Di ogni caso.
D'accordo.
Di ogni caso la stessa cosa.
Io cioè, lei non ha avuto nessun ruolo. Lei non ha avuto nessun ruolo nell'assunzione di sua moglie?
No,
nessuno.
Nel curriculum di mia moglie, purtroppo, ha avuto soltanto un elemento negativo, che è quello appunto di aver determinato, e questo mi dispiace profondamente, di aver determinato da parte di giornalisti improvvidi un accostamento con articoli di questo tipo, per cui ripeto c'è in corso una...
Ma questo l'ha già detto, senatore.
Lo ripeto.
Però voglio dire una cosa.
Il ruolo di mia moglie è di un semplice quarto livello a fronte di quindi di uno stipendio del tutto non consono con la mansione e col suo impegno professionale.
Scusi, perché sua moglie, perché sua moglie è stata assunta all'ATAC e dunque ha rinunciato dei soldi e poteva guadagnare molto di più? È abbastanza strano, gli dice, per lavorare all'ATAC.
Beh, rispetto al suo ruolo professionale purtroppo guadagna meno di quello che è.
E perché l'ha fatto, scusi?
Faremo una farà una dimostranza.
E perché l'ha fatto? Perché l'ha fatto?
Per varie come scelta professionale, questo che è indipendente da me, così come prima lavorava in una banca, così come prima lavorava.
Ma è assunta a tempo indeterminato?
In uno studio, assolutamente sì. Così come era prima.
Forse per quello.
Era assunta a tempo indeterminato in un'altra banca, ma ripeto. È una cosa che capita.
No, certo.
Però è quello che è grave invece è accumulare casi di professionalità di un certo tipo a casi con professionalità
d'accordo,
di,
sua moglie, di altro sua moglie tipo, laureata in è laureata in giurisprudenza, ha fatto delle
le voglio citare un episodio.
Sì, però Danilo, mi deve far fare le domande perché altrimenti
però mi avete chiamato
e mi faccia fare le domande. Ho capito.
Posso dire una cosa?
Sì, dica.
Allora, pensi che la giornalista che ha scritto questo articolo citandola vicino a...
Ma vicino? Non è che l'ha citata come ballerina, non è che ha detto che sua moglie è una ballerina, abbia pazienza.
Un articolo chiaramente diffamatorio.
E vabbè, quello sarà il giudice.
Citandola come superdirigente, citandola con altissime responsabilità. E incarichi economici altissimi, mi ha chiamato, io non la conosco, scusandosi come donna per aver detto evidentemente delle scusandosi come donna per aver detto delle cose.
Vabbè, meno male, no? Esatto, meno male.
Racconteremo questo, vedremo poi insomma quando ci sarà questa inchiesta che noi ci
lei questa parentopoli romana non è pensa come ha detto il sindaco Alemanno che sia fisiologica?
Tutto fisiologico. Ha fatto benissimo a chiedere un'inchiesta della magistratura, io mi associo con lui affinché sia fatta chiarezza su questa inchiesta, con questa inchiesta e che porti chiarezza. Insieme a questa inchiesta ci sia anche poi l'eventuale processo se c'è stato della diffamazione.
Vabbè,
e
ma quello vabbè, abbiamo
soldi
capito.
Della diffamazione poi daremo in beneficio.
Lei mi ha detto tre volte che ci sarà un processo per diffamazione contro i giornali che hanno pubblicato notizie inesatte. L'ho capita questa cosa qua e non c'è bisogno che me la ripeta. Però io voglio dire una cosa, non le sembra un po' strano che mogli, parenti, fratelli, collaboratori di sindacalisti, politici, eccetera, siano tutti assunti in questa azienda qua? Non le sembra un po' strano o no? O tutto normale, fisiologico, come dice il sindaco?
Ora non so, perché io non è che conosco
avrà letto,
tutto
no?
ciò che c'è scritto. Ho letto, potrebbe, andremo a... Io conosco il caso di mia moglie e quindi vedo com'è.
Sua moglie è stata eletta, è stata assunta solamente per le sue competenze, assunta solo per le sue competenze.
Assolutamente sì, come è stata assunta per competenze prima di sposare me in un'altra azienda, così come per le sue competenze, a meno che qualcuno non dica il contrario.
Ho capito.
Questo, insomma, lo
certo. Va bene.
È liberissimo ognuno di farlo. Insomma.
Grazie, senatore
Delillo. Spero che il merito e la professionalità emerga sempre anche nelle aziende pubbliche, non siano magari le persone di valore che magari lavorano fino all'ottavo mese di gravidanza con rischio per la loro salute,
sono
obbligate a fare liberi professionisti, io non so, i giornalisti o altre attività evidentemente in cui e non stare invece nell'ambito della pubblica amministrazione che ha molto bisogno di persone di valore.
Certo.
Sicuramente penso di sì.
Grazie Borsa.
Grazie a lei.
Un'altra identità. Eccoci qui, 20:35, 800 24 00 24. Mauro da Roma, buonasera.
Eccoci, buonasera. Complimenti per la trasmissione, buonasera a tutti.
Ha sentito il suo conterraneo?
Esatto,
nonché mio, Delillo?
Intervengo caldo proprio sulla domanda che lei ha posto al senatore Delillo, ponendole, se posso, nella nostra conversazione un'altra domanda a lei.
Mi dica.
Lei non trova strano che questa indagine è iniziata in pratica da due anni fa, dal 2008, no? Il nostro comune, il comune dove io vivo, il comune di Roma, è un comune che è stato governato per anni e anni e anni dalla sinistra, non diciamo militarizzato dalla sinistra, insomma, però il termine mi viene a utilizzare mi viene in mente questo disco.
Ho capito, si tirano fuori nomi anche di chi è stato assunto, anche di chi è stato assunto perché Luciani, parente di assessori o deputati della sinistra. Mauro, io non ho problemi da questo punto di vista. Guardi, mi si tirano fuori parenti.
È Gagliardo, però lei a volte è un pochino rude. Mi fa finire la
prego, finisca. No, finisca.
Cioè, è stato per esempio interessante leggere oggi, come ha accennato un ascoltatore poco fa, la prima pagina del Messaggero, dove per esempio si parlava del caposcorta di Veltroni.
Assolutamente, allora, assolutamente, penso, Mauro, assolutamente.
Posso finire?
No, dico, è stato allora, molto interessante, ha ragione lei.
Il sindaco Alemanno ha seguito le stesse regole che si sono seguite, pochi per lui ovviamente, si sono continuate a seguire le stesse regole che si sono seguite 5 anni fa, 10 anni fa, eccetera. Non siamo d'accordo sulle regole? Benissimo, cambiamo le regole e facciamo i concorsi. Ma non vedo per quale motivo bisogna fare questo scandalo sugli ultimi 2 anni, quando se andiamo a indagare, secondo me si può fare, lei è un grande giornalista, lo faccia, perché il Messaggero sulla prima pagina di oggi l'ha fatto, quello che succedeva 3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa, facciamoli tutti i nomi, poi discutiamo, diciamo che il metodo...
Ma non è che si può discutere solo dopo, mi scusi un attimo.
Va bene, facciamo i concorsi.
Certo, ma ormai guardi che io sono d'accordo con lei, però non è che può dire le cose vengono fuori solo adesso perché c'è Alemanno. Può darsi che sia così, ma chi
può venire a me come cittadino di Roma, dove finalmente io come cittadino vedo cambiare qualche cosa nelle strade, nel taglio degli alberi, nella valutazione. Certo, io sono un lettore di centrodestra e francamente mi risento un pochino di questo atteggiamento. Quindi andiamo in fondo alla cosa, vediamo le cose, dopodiché cambiamo le regole e si faranno i concorsi.
No, ma
andiamo tutti a casa.
No, ma mi scusi, Mauro, però il punto è molto semplice. Oggi il Messaggero scrive: Parentopoli dopo l'attacco, dopo l'attacco tocca all'AMA, nel mirino ancora la chiamata diretta, indagini parallele di procure e corte dei conti, obiettivo fare luce sul reclutamento, AMA nel mirino le assunzioni anomale di Panzironi, ATAC spunta anche il figlio del caposcorta di Veltroni. Figlio del caposcorta di Veltroni. Va benissimo, per me magari fosse così, cioè nel senso magari uscissero fuori i nomi delle persone che sono state assunte con parentele, certo, ma che riguardano centrosinistra. Lei ha ragione, Roma è stata amministrata per tantissimi anni dal centrosinistra, non si può credere che da 2 anni a questa parte Alemanno, ma che non c'è dubbio, uomini di Alemanno, vicini ad Alemanno, abbiano in questi anni favorito l'assunzione di persone vicine politicamente e in alcuni casi persone, assunzione a tempo indeterminato, non sto parlando di dirigenti, assunzione di impiegati a tempo indeterminato, di dirigenti, di amici, parenti, di consiglieri comunali, assessori, politici, su questo non c'è il minimo dubbio però, Mauro, abbia pazienza.
D'accordo, però probabilmente sono state seguite le stesse regole che sono state sempre seguite.
No, ma io infatti è dall'inizio, Mauro, è dall'inizio...
Possiamo analizzare, c'è un libro, io lo leggo tutto, cioè non leggo solo l'ultima pagina.
Sì, certo, allora, ma lei ha perfettamente ragione.
Andiamo a vedere le persone che sono state assunte 5 anni fa, 6 anni fa, 7 anni fa, chi erano, dopodiché giudichiamo e dopodiché cambiamo.
Allora,
perché
leggo oggi,
paese civile si fa così.
Lei ha perfettamente ragione. Detto questo, leggo oggi su quel piccolo schemino di Repubblica, poi uno può dire Repubblica fa un'operazione politica contro Alemanno, certo, e non ha fatto la stessa cosa quando magari le stesse cose avvenivano sotto Rutelli o sotto Veltroni, certo, lei ha ragione, dopodiché questo è un, c'è un po' di benaltrismo in questa roba qui, perché bisogna tirare fuori, ripeto, i nomi delle parentele. Dunque, i giornali di centrodestra, mi scusi un attimo Mauro, i giornali vicini all'area di centrodestra, dove sono stati tutti questi anni? Cioè lo stesso messaggio, lo stesso, i giornali di area di centrodestra, dove sono stati, se ci sono state queste assunzioni fatte anche durante i governi di centrosinistra, dove sono stati i giornali di area di centrodestra? Ho capito, il Messaggero stesso che oggi dice spunta il figlio del caposcorta di Veltroni, perché non l'ha tirata fuori questa cosa?
Finalmente ha tirato fuori anche questo, affrontiamo il problema in modo globale, dopodiché cambiamo le regole che giustamente probabilmente vanno proprio cambiate.
Dov'è lo schema che avevo prima? Eccolo qua, le leggo una cosa che riguarda l'assessore alla mobilità del Comune di Roma, Sergio Marchi. Lei lo conosce?
Ma diciamo che lei poi entra nel personale della vita della persona, cioè come ho fatto anche col senatore De
Vito,
secondo me non è stato molto... Comunque questi sono...
io posso anche conoscerlo.
Benissimo. Sergio Marchi, 8 assunzioni in ATAC, sempre secondo Repubblica, naturalmente. La fidanzata, il fratello della fidanzata, la moglie del capo staff, il figlio e il nipote di un collaboratore, la ex fidanzata di un secondo collaboratore, la segretaria, la figlia della segretaria, quindi una consulenza al cognato all'agenzia di mobilità. Ora, io voglio dire, queste persone saranno tutte bravissime, saranno tutte straordinarie, con curriculum spaventosi.
Allora, cominciamo a entrare nel merito, come diceva.
Non si, in questo caso il merito.
Dillo, perché scusi il termine, so che sono alla radio, sono ascoltato.
No, ma scusi.
Ma non è che si può accendere il ventilatore e.
No,
e
certo.
Ma, merda addosso
però,
tutti,
scusi un attimo, Mauro, lei davvero crede? Lei davvero crede che il senatore Dellillo. Scusi un attimo, lei davvero crede.
Da questo punto di vista hanno grandi responsabilità.
No, lei ha ragione, ma lei davvero crede che.
Io faccio il medico e ho le mie responsabilità, sì, e me le prendo. I giornalisti si dovrebbero.
Mauro, lei ha ragione, lei ha ragione perfettamente. Però io le faccio una domanda, così fra noi. Lei può pensare che con tutte le aderenze, i contatti, i rapporti che ha con Roma, il senatore Dellillo, perché è stato consigliere regionale, consigliere comunale, forse anche assessore, non me lo ricordo, non c'entri assolutamente nulla con la chiamata diretta nei confronti della prima fidanzata e poi moglie? No, me lo dica.
Siamo però nel
campo
nell'ambito delle ipotesi.
Allora,
che
forse bisogna.
Lei non ha accettato.
Benissimo,
io
lei ha ragione. Lei ha ragione.
Anni, allora,
però vale bisogna mettere un paletto. Siccome ci sono i sospetti. D'accordo, siccome sono solo sospetti, piano, li vogliamo togliere questi sospetti? Se uno fa l'assessore a Roma, il consigliere, regionale.
Sospetti, ma togliamo anche i sospetti delle assunzioni di 10 anni fa o di 5 anni fa.
Ho capito. Allora, guardi, i giornalisti di area di centrodestra che fanno l'opposizione politica, che facevano.
Tutti gli assunti dell'ATA e della Grecia.
Compreso il figlio del caposcorta di Veltroni. Grazie.
La ringrazio.
Giuseppe, sempre da Roma. Buonasera. Buonasera.
Pronto?
Dica.
Cruciani, buonasera.
Buonasera, Giuseppe. Dica.
L'ho sentita prima citare un editoriale del Foglio.
Sì. Qualunquismo antiparlamentare. Sì.
Guardi, lei per carità è un bravo giornalista. Ha anche un atteggiamento, come dire, forzatamente persista certe volte. Però, cioè, come si fa a confondere una scissione politica di un partito? Premetto, non sono di destra, non ho queste idee, per carità. Ma come si fa a confondere una scissione di un partito dalla compravendita indegna, indecorosa che si sta verificando in questi giorni?
No, mi scusi, sono due questioni certo molto diverse. Nessuno voleva mettere sullo stesso piano la scissione di un'intera componente. Scusi un attimo, nessuno ha voluto mettere sullo stesso piano la scissione di un intero componente del Popolo della Libertà.
No,
mi scusi un attimo, Giuseppe.
No,
quello l'ho citata come paragone a chi mette, scusi un attimo, a chi mette alla gogna, tra virgolette, alla gogna, poi fa un'operazione, per carità, anche divertente, che noi ci diverte, mettiamo le musichette, eccetera, eccetera. Però noi non la carichiamo, diciamo, della stessa. Noi prendiamo un po' in giro queste persone per i ragionamenti che fanno e per il tipo di ragioni che adducono per aver cambiato casacco o per aver cambiato schieramento. In realtà Repubblica fa uno speciale, la compravendita nome per nome, ed è un po' la stessa cosa che fa Libero, mettendo le foto dei cosiddetti traditori.
Guardi, mi dispiace,
non è la stessa cosa.
Vabbè.
No, ma l'operazione è la stessa.
Una vera e propria compravendita.
Ma quello lo dice.
Veramente meriterebbero la gogna queste persone.
Ah, beh, lo vede.
Le ha intervistate, le ha sentite.
Certo, le stiamo intervistando.
Quali cose hanno tirato fuori?
Ho capito, ma lei dà per scontato che ci sia una sorta di passaggio di denaro, di compravendita, di corruzione?
Non lo do per scontato.
E allora?
La scarsa serietà.
Ognuno può giudicare dalle parole di queste persone.
No, mi scusi. Però mettere sullo stesso piano la scissione motivatamente politica, che ha forti motivazioni politiche.
Sì.
Al di là delle questioni personali, fini,
ho capito, ma perché lei dice che perché lei dice che chi passa scusi un attimo, Giuseppe, scusi, certo che condivido al 100% questo articolo, perché
scusi, editoriale mette sullo stesso piano,
sì,
quello
no,
che ha fatto
ma non è quello
Repubblica o Libero,
certo,
Completamente sbagliato.
No, invece secondo me è così. Che vuole? Lo so, la pensiamo diversamente. Questo è il sale della discussione, della democrazia. Okay. Allora, Giuseppe, io le dico una cosa: perché, scusi un attimo, perché il signor Scilipoti, che abbiamo sentito ieri, è meno degno, c'è il suo passaggio dall'Italia dei Valori a non so che cosa, a quel movimento, piccolo movimento di responsabilità nazionale insieme a. Ad altri due deputati, è meno nobile del passaggio, scusi, è meno nobile del passaggio di, che ne so, di Urso dal PDL al Futuro Libertà. No, mi spieghi perché? No, mi spieghi perché il passaggio di Scilipoti dall'Italia dei Valori al gruppo misto è meno nobile di quell'altro passaggio. Traffico.
Ti do quello che il mondo distratto non ti dà, te lo vendo se già.
Anna da Roma, buonasera.
Buonasera, allora io purtroppo rimango umiliata dall'ascoltare il senatore De Lillo, perché io sono 10 anni che faccio il precario.
Dove?
Per la pubblica sanità della regione Lazio.
Sì.
Che lavoro da sola in servizio quando l'estate gli strutturati se ne vanno in vacanza, che garantisco il servizio in ogni occasione quando mi viene richiesto. Sono laureata, sono specializzata, ho i master, so stare al mio posto. E poi sento dire che siccome la moglie del senatore è la moglie del senatore, ha diritto ad un'assunzione.
No, non ha detto questo, mi scusi.
La regione ci ha chiesto.
Anna, ho capito, non ha detto questo, però mi scusi, attribuisce al senatore De Lillo, che per carità, cioè, non è che lo voglio difendere, non c'è bisogno di difendere nessuno, frasi che non ha detto. Non è che ha detto che siccome è laureata ed è sua moglie ha diritto di essere assunta. Non
ma
ha
no,
detto.
Ma lui l'ha assunta, però ha fatto in modo
ma non
che
l'assunta,
fosse assunta.
Non
la regione ha chiesto.
Scusi, Anna,
la figura abbia, di Marrazzo prima della Polverini.
Anna,
adesso
Anna,
mi faccia solo finire.
No, non la faccio finire.
No,
non la faccio finire perché lei ha detto delle cose false. Non la faccio finire.
Non ho detto delle cose
sì,
false.
Perché
io ho commesso quello che io le dico la mia realtà.
Va bene, allora ha ragione. Ma no, a me non mi importa niente.
La Polverini dopo ci hanno chiesto dei grossi sacrifici a noi
allora,
della sanità.
Benissimo.
Perché mancavano i soldi. E poi dopo dobbiamo sentire che queste persone, perché viaggiano su dei canali preferenziali, comunque arrivano a coronare una posizione di lavoro. Ma in tutto questo io mi chiedo i meriti, gli impegni.
Scusi Anna, però abbia pazienza.
Ma che fine fanno?
Ma lei ha ragione in generale dicendo
la qualità del lavoro quando
Anna,
la
mi ascolti.
Deve lavorare in questa maniera, dove va a finire?
Mi ascolti Anna, mi ascolti.
Ecco,
abbia mi ascolti, adesso si è sfogata, mi può tranquillamente ascoltare. Il senatore De Lillo ha detto che lui con l'assunzione della moglie non c'entra niente. Lei è libera di non credere, non ci credo nemmeno io. È evidente, non ci credo nemmeno io, d'accordo, ma insomma, siccome non abbiamo una prova contraria, dobbiamo dare per scontato che per adesso diciamo la moglie del senatore De Lillo è entrata all'ATAC perché qualcuno ha visto il curriculum e ha pensato che fosse un curriculum straordinario o comunque un curriculum degno per essere assunta all'ATAC, punto. Cosa vuole che le dica? Dopodiché poi è evidente che c'è una stranezza.
Ripeto, guardi, è triste per chi sta dall'altra parte,
sì.
Per chi il sacrificio l'ha fatto e per chi ha dedicato il proprio tempo, il proprio impegno
sì.
Allo Stato.
Cos'è
perché poi
triste?
Io lavoro in un ospedale,
triste?
Quindi voglio dire,
cos'è
il
triste?
Mio tempo, i sacrifici li ho dedicati a persone che avevano bisogno, le competenze che ho acquisito con circa 10 anni di università, più i master, più le ho dedicate a delle persone che avevano bisogno.
Vabbè, allora...
Comunque il lavoro è fruttato, ma è veramente umiliante sentire dire ancora queste cose.
Va bene.
Basta, hanno scocciato.
Va
basta.
Bene, va bene, va bene, ha fatto il suo lamento, grazie. Massimo da Bari, buonasera.
Buonasera.
Che succede al Bunga Bunga da Parenzo? Che succede? Eccolo qua, è arrivato sul palco del Bunga Bunga. Sentiamo.
Pronto?
Un attimo solo.
Ma che è Berlusconi? Che è successo? Buonasera, veramente tantissimi, 7000 persone, strano, pensavo che foste tutti davanti al TG1 di Minzolini. Evidentemente avete fatto un'eccezione. Mi segnalano dalla regia che hanno dovuto riempire anche gli spalti dietro le quinte, quindi un applauso anche a quelli che ci seguono da dietro per il retro bottega. Va bene, allora stasera ci sono proprio tutti, una serata lunga di spettacolo, di musica, di informazione, abbiamo sentito Andrea Mingardi, chiuderà questa serata.
Vabbè, Parenzo è qua.
Io vi voglio bene, la mia voce è questa, mi sentite ora? E come no?
Vabbè, sì. È Parenzo a Bologna che fa il suo
prova.
Show.
Berlusconi, prova.
Il suo show. Sì.
Allora, una serata ricchissima, chiuderà questa serata Teresa De Sio con alcune
dove eravamo? Canzoni, Massimo da Bari, veloce, Massimo.
Eccomi. No, io volevo intervenire sullo scandalo che si sta diffondendo ultimamente, che fa scandalo un parlamentare che passa da una parte all'altra. Fino ad oggi è sempre stata questa la tradizione della politica italiana. E oggi non comprendo perché nasce questo scandalo, forse perché va sul centrodestra invece di stare da qualche altra parte ed è scomodo a qualcuno. Questo ritengo che forse andrebbe fatta un'analisi della politica come è considerata oggi in Italia.
Vabbè,
questo è un po' il pensiero.
Va bene, grazie. Gabriele da Milano, prego. Buonasera.
Buonasera. Allora.
Chi era? Che
voleva
intervenire.
Gabriele da Milano.
Sì.
Pronto? Buonasera dottor Cruciani. Volevo intervenire sull'onorevole De Lillo.
Sì.
Nel senso che ho visto alcune considerazioni fatte dall'onorevole in cui diceva che la moglie sembrava quasi che fosse stata assunta per fare un piacere all'ATAC, nel senso che dice che aveva questo curriculum incredibile e mi chiedo come mai abbia accettato un...
E ha pure perso dei soldi, guadagnava di più nel privato. Allora perché non è rimasta nel privato? Vabbè, comunque, lasciamo perdere.
Questa è una nostra considerazione. Poi io lavoro al personale, quindi posso anche affermare che chi lavora al personale nel momento in cui fa una selezione arriva un curriculum, un profilo troppo skillato per quel tipo di posizione non lo prendi, perché sai che dopo un po'...
Sì, traduciamo, un curriculum diciamo troppo importante diciamo rispetto a quella...
Nessuno
a quel
prenderebbe
ruolo.
Una persona più con più capacità per poi fargli fare un lavoro operativo non importante, perché dopo un po' questa persona ti annoia, ti scoccia, insomma, diventa demotivata.
Vabbè, allora?
Quindi tutte le affermazioni veramente lasciano proprio il tempo che lasciano.
Vabbè, ma sa, l'unica domanda poi essenziale in questo caso è: lei ha avuto un ruolo? E lui dice di no, non ho avuto un ruolo nell'assunzione della mia attuale moglie, punto e basta. Giuseppe Dalla Spezia, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io volevo solo dire che ci sono tante persone di bocca buona che gli va tutto bene, a me non va bene niente, spero veramente che si arrivi presto a una rivoluzione violenta e se ci sarà un bando per...
Che significa la rivoluzione violenta? La rivoluzione violenta che vuol dire, Giuseppe?
Una rivoluzione violenta, rivoluzione francese, se ci sarà...
Ma lei è fuori di testa,
violenta,
Giuseppe?
Spero presto arrivi.
Ma lei è fuori di testa, Giuseppe? Che significa rivoluzione violenta?
Io spero in una rivoluzione violenta e mi candido...
A fare che cosa? Robespierre?
Se
a fare
sarà un concorso per assumere dei boia, io
benissimo.
Sono in prima fila.
Ambulanza, ambulanza.
No,
Giuseppe.
Ambulanza, caro Cruciani.
Ambulanza.
Pieni coglioni di queste persone.
Ambulanza.
E dobbiamo liberarcene.
Ambulanza, vada.
Liberarcene fisicamente, dobbiamo tirarle via.
Ambulanza, vada, no. Vada dove è Parenzo. Vada dove
è
Parenzo qui. Vada.
Lei è di bocca buona, io non sono di bocca buona.
Vada dove è Parenzo.
Telefonico, siamo al Paladozza. Poi lei, in genere, sulle domande, in genere è un po' come dire restio a rispondere alle domande. Ho capito che interviene sempre anche a Ballarò, però qui io come posso fare? Sta già arrivando? Come sta arrivando?
Arriva Berlusconi, Sce Parenzo, dobbiamo lasciarvi, ci sentiamo lunedì 18:30, La Zanzara, ciao, non mancate.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire!
Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa... Non mi preoccupare.